Ciao, ciao.
Se vi accomodate, iniziamo. Lascio la parola al segretario comunale per l'appello. Prego.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco. Piasini Maurizio. Varisto Tiziano. Massimilla Monica. Della Cagnoletta Giuseppe. Cattaneo Maria Silvana. Farolo Daniela. Testini Giordano. Maspes Cristina. Rota Sergio. Beraldo Giorgio. Benini Patrizia. Lainati Manuela. Mariconda Domenico. Gianmanco Anna Maria. Volpati Raffaella. Motta Giuliano. Magri Daniele. Bianchini Beatrice Maria. Tarabini Giuseppe. Rebai Filippo. Palotti Gianmario. Angelinis Stefano. Gugiatti Francesca. Bettinelli Francesco. Di Zinno Donatella. Iannotti Michele. Songini Roberta. Cotelli Marina. Del Curto Simone. Zambon Luca. Zoya Andrea. Del Marco Simone.
Quindi sono presenti 30 consiglieri. Il consigliere Benini e Rebai hanno mandato comunicazione d'assenza, vengono giustificati. Passiamo al punto 1, comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. Io solo una comunicazione. A nome di tutto il Consiglio Comunale porgo le condoglianze al consigliere Del Curto per la recente scomparsa della madre.
Grazie.
Invece lascio ricordare l'ex consigliere Nicola Giugni la parola al consigliere Angelini, prego.
Grazie, grazie Presidente, grazie colleghi consiglieri, grazie a tutti coloro che in questi mesi non hanno fatto mancare dentro o fuori da quest'aula il proprio pensiero di stima e anche di affetto verso Nicola. Come tutti sappiamo, poco più di un mese fa, a Ferragosto, il nostro amico e collega Nicola ci ha lasciato, lasciandoci tutti ovviamente nello sgomento totale. Chi era presente si ricorderà che durante i suoi funerali alla chiesa di San Rocco, il parroco Don Cinto, che conosceva bene Nicola, in quell'occasione ci tenne a specificare che quei funerali non erano da intendersi come una commemorazione, ma come una celebrazione di Nicola, della sua vita e della sua persona che per chi lo ha conosciuto ha saputo dimostrare i suoi grandi pregi, spesso anche in maniera privata, attraverso le sue azioni, perché sono le azioni che determinano chi siamo e il compito che svolgiamo in questa vita. Ecco, noi abbiamo voluto preparare questo discorso, parlo a nome mio e del mio gruppo che porta proprio il suo nome, ma anche a nome dei colleghi di minoranza e sicuramente anche interpretando il pensiero di qualche collega di maggioranza, proprio per celebrare, come diceva Don Cinto, il nostro amico Nicola anche qui, in quello che è il luogo delle istituzioni cittadine. Le stesse istituzioni che Nicola ha per anni servito, non solo come consigliere comunale i primi anni, ma anche e soprattutto come amministratore di azienda pubblica. Nicola amava la sua città, come tutti noi, amava la natura, la montagna, le persone. Degno di nota, facile da ricordare sicuramente per noi, è il suo forte impegno a favore dell'ambiente, anche in tempi in cui diciamo la tematica non era forte, evidente e politicamente trasversale come lo è oggi. Ma si può dire in generale che l'impegno pubblico di Nicola, al di là della sua declinazione tematica, era proprio nel suo DNA, anche se nell'ultimo periodo se n'era leggermente distaccato per dedicarsi alla sua vita privata e familiare. Impegno pubblico che, vi possiamo assicurare, Nicola vedeva come un vero e proprio dovere morale verso la propria comunità. Nicola era politicamente ovviamente di parte, ma sapeva essere trasversale. Ricordo benissimo il sabato mattina in cui Nicola raccoglieva le firme con i consiglieri di maggioranza per l'inserimento dell'educazione civica nelle scuole. Era una battaglia giusta e le battaglie giuste non hanno colore politico. Lo diceva lui e lo pensiamo anche noi. Nicola era sempre misurato e controllato nei modi, sapeva che cosa dire al momento giusto. Studiava, si preparava e cercava sempre una soluzione, questo sia a livello professionale che a livello politico-amministrativo. Nicola era uomo pubblico e uomo privato, era allo stesso tempo estroverso, amichevole, ma sapeva essere, cioè era anche riservato. Una cosa che ho sempre detto di Nicola e che continuerò a dire è che non lo conoscevi veramente bene, non lo apprezzavi davvero tanto finché non lo conoscevi fino in fondo. Cioè, più lo conoscevi, più riuscivi veramente a capire che persona fosse e quanto bene facesse alle altre persone. E soprattutto, questo ci terrei a sottolinearlo, soprattutto per le persone più fragili, di cui si prendeva veramente carico in un modo impressionante, come in altre persone ho visto. Questa è una cosa che molti non sapevano, non sanno, ma personalmente è una delle cose che più porterò con me, più di qualsiasi altro ricordo. Nicola sapeva dare fiducia. Quando capitava che, per esempio, lui fossimo in disaccordo e gli dicevo «Nicola, fidati», lui automaticamente si fidava. E la fiducia è la cosa più bella che una persona possa dare ad un'altra persona. È la stessa fiducia che ognuno di noi ha ricevuto quando è stato scelto come rappresentante della propria città. È la fiducia che lei, sindaco, per esempio, ha ricevuto in prima persona e che sono sicuro si porta a casa la sera sulle spalle con una grande responsabilità. La fiducia non è solo una grande responsabilità. La fiducia lo è una grande responsabilità, ma è il fondamento stesso del funzionamento della nostra società democratica. Nicola ne ha ricevuta e ne ha saputa dare molta. Sicuramente molti di noi. Nicola era tutto questo e molto altro, e ora io credo che ci siano due cose che noi possiamo fare di fronte a questa tragedia, che nonostante le belle parole è e rimane comunque una tragedia. Una è ciò che ognuno di noi avrà fatto, farà almeno una volta nella vita, cioè interrogarsi su quanto la vita possa essere precaria e quanto niente debba essere dato per scontato. La seconda, secondo me ancora più importante, è portare con noi ciò che Nicola ci ha insegnato e l'esempio che ha portato con la sua generosità. Generosità in una parola che si è declinata non solo nell'impegno civico, politico, amministrativo, ma anche e soprattutto in una grande generosità umana. Perché non è generosità forse fare da avvocato gratuitamente a persone che non se lo possono permettere. Non è generosità forse prendere un biglietto per il Senegal per una persona che non se lo può permettere e deve tornare dalla propria famiglia? Non è generosità donare i propri organi per chi un domani ne possa avere bisogno? Tutto questo Nicola ci ha insegnato. Nicola ci ha insegnato che la comunità può funzionare se ciascuno di noi, almeno in piccola parte, si preoccupa dell'altro e può ed è disposto a dare fiducia. Nicola ci ha insegnato che unire è più importante che dividere. Bene, se ciascuno di noi porterà con sé in minimo e in massima parte un piccolo pezzo di questo insegnamento, allora sarà onorato il suo esempio di vita. E le sue idee, per parafrasare qualcuno che sicuramente Nicola avrebbe avuto piacere io citassi, le sue idee continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Grazie.
Grazie, credo che tutto il Consiglio si debba unire alle toccanti parole del consigliere con un minuto di silenzio, quindi invito il consigliere ad alzarsi. Grazie. Passiamo alle comunicazioni del sindaco e lascio a lui la parola. Prego.
Sì, ho una breve comunicazione. Proprio questo pomeriggio abbiamo avuto notificato un provvedimento di aggiudicazione del NAIT da parte del Tribunale, cioè il Tribunale ci ha notificato che la nostra offerta di acquisto del NAIT è stata accettata. Questa è la conclusione di un procedimento abbastanza lungo che è partito, come sapete, dalla condivisione in Consiglio Comunale. Avevamo inizialmente formulato un'offerta che era stata superata da una ulteriore offerta presentata da un soggetto privato. Questo soggetto quindi era risultato aggiudicatario, ma poi non ha onorato l'aggiudicazione, quindi non ha pagato nei termini, e quindi il procedimento è ripartito. Quindi noi abbiamo seguito la procedura. Ringrazio anche gli assessori che con la loro competenza professionale hanno dato un aiuto importante per definire come muoverci e la strategia. E proprio come dicevo poche ore fa, il Tribunale ci ha notificato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, nel senso che diventerà definitivo quando pagheremo, ma i soldi sono stanziati, quindi direi che questo passaggio che tutti noi, mi sembra, condividevamo è andato a buon fine. Ora quella struttura del teatro è quasi completa, manca il bar, anche lì abbiamo adesso dei contatti, vedremo, ma un passo alla volta. Adesso abbiamo acquisito l'immobile e poi valuteremo insieme cosa farne.
Grazie. Passiamo al punto 2, mozione del consigliere Angelinis ed altri eventi ad oggetto incentivi per il compostaggio domestico. Lascio la parola al consigliere proponente.
Grazie Presidente. Pochi mesi fa questo Consiglio ha approvato all'unanimità una mozione a favore del riciclo degli oli esausti. E come dissi allora, quello era da intendersi come un piccolo tassello però all'interno di una visione più ampia, di una direzione che va verso una maggiore tutela dell'ambiente nel nostro territorio per quanto di nostra competenza. Oggi discutiamo di un secondo tassello che è inserito nella medesima visione, nella medesima direzione, e che cerca di dare una risposta anche alla crescente domanda di misure veramente che vadano nella direzione di fare qualcosa per l'ambiente e per quanto possa fare il Comune come ente locale. E credo che questo sia proprio il nostro compito, dare delle risposte in quel senso che siano più concrete e fattibili possibile. È ovvio che in tema di tutela ambientale per quanto riguarda il nostro territorio la tematica cruciale è quella del riciclo dei rifiuti, e da questo punto di vista è inutile nascondercelo, il territorio di Sondrio e la provincia riscontrano alcuni ritardi direi evidenti e rilevanti. Un grosso ritardo è sicuramente lo sviluppo, cioè la mancanza di un sistema di raccolta dell'umido differenziato rispetto ai rifiuti secchi. E questo è un tema molto importante e anzi una sfida che secondo me abbiamo davanti, non domani ma nei prossimi anni, ed è una cosa sicuramente su cui interrogarsi, perché alla fine se si riuscisse veramente ad avere una raccolta dell'umido a livello generale, sicuramente la percentuale di raccolta differenziata del territorio di Sondrio potrebbe aumentare dal 50% circa che è al momento. Per cui, consci che l'obiettivo finale dovrebbe essere quello di arrivare cioè all'implementazione di un sistema di questo tipo, e questo è quello che abbiamo davanti, in questo caso si vuole dare una misura che vada comunque in quella direzione e che sia facile e più veloce da implementare. Come nel caso degli oli esausti, io credo che qui giochino due componenti fondamentali, cioè da un lato l'informazione, perché spesso una corretta informazione e sensibilizzazione da parte dell'ente pubblico verso i cittadini tante volte riesce a fare di più rispetto che altre misure che si pensano più efficaci. Dall'altra parte però, che è anche sostanza di questa mozione, noi chiediamo l'introduzione di un incentivo di natura economica che consiste in particolare in uno sconto percentuale sulla parte variabile della tariffa Tari. Per scendere nel dettaglio, come scritto nella mozione, esiste una legge dello Stato, la legge numero 147/2013, che consente proprio di introdurre questa modulazione di tariffa, che altri comuni hanno già introdotto, anche i comuni valtellinesi, a favore di privati che, attraverso l'opportuna modulistica, attestino di praticare privatamente il compostaggio domestico. Questa misura di natura economica, al di là delle cifre su cui si può discutere, che possono essere anche irrisorie, ha l'obiettivo fondamentale di premiare i cittadini virtuosi, quindi di andare verso una direzione che è quella di una progressività tributaria intesa nel senso di appunto premiale verso chi dimostra un maggiore senso civico, una maggiore buona volontà. E per cui se si riesce in generale ad instaurare questa sorta di patto con il cittadino, affiancato ovviamente all'informazione, io credo che saranno sempre di più le manifestazioni di buona volontà da parte dei nostri concittadini verso obiettivi comuni come possono essere la tutela dell'ambiente. Per cui concludo il mio intervento, si tratta di una finalità generale che credo, anzi sono sicuro, possa essere condivisa da tutti, sia dalla minoranza che dalla maggioranza, la cui applicazione è legalmente percorribile e che tra l'altro è una misura contenuta come impegno scritto nero su bianco nelle linee programmatiche dell'azione amministrativa, per cui nei vostri intenti da qui 5 anni. Quindi io poi non ho motivo di dubitare che sia un tema su cui voi avete riflettuto e abbiate valutato le difficoltà e la sua effettiva realizzabilità. Per cui sono pronto ad ascoltare i vostri interventi e in una certa misura anche fiducioso che si possa trovare un indirizzo comune. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Gianmarco, prego.
Grazie Presidente. Diciamo che in un anno di lavori della nuova amministrazione, questa è la... Sì. Così va meglio? Ok. Niente, dicevo che in un anno di lavori della nuova amministrazione questa è la terza mozione presentata dalle minoranze sullo smaltimento dei rifiuti e sicuramente ce ne saranno altre. Abbiamo già parlato della impossibilità ad un mondo plastica free. Non basta dirlo, bisogna anche attuarlo. La plastica in parte serve e non deve essere considerato un rifiuto, ma un elemento riutilizzabile, riciclabile o riconvertibile. Abbiamo parlato, come ricordava il consigliere Angelini, degli oli domestici. Adesso affrontiamo l'argomento compost domestico. Premesso che la normativa europea sullo smaltimento dell'umido è del 2008 e a Sondrio non è mai stata recepita. Non è vero che in valle non esistono comuni che non smaltiscono l'umido, perché ce ne sono già 12. Considerato che il compost domestico è realizzabile o nelle aree rurali o in case con giardino e non nei condomini, anche con la buona volontà del singolo cittadino, la compostiera domestica ha un costo di acquisto, ha la necessità di una gestione accurata per non ritrovarci tutti gli terrazzi invasi agli scarafaggi. Considerato sempre che in accordo con la precedente amministrazione è stato acquistato da Secam un biessiccatore, il cui scopo principale è quello di togliere la quota di umido dal sacco nero. Considerato che il bioessiccatore ha un costo che comunque affrontiamo a prescindere dalla quantità di sacco nero che inviamo, considerato che in Regione Lombardia siamo quelli che paghiamo di più per la raccolta dei rifiuti, circa 150 euro a tonnellata a fronte di una media di circa 90 euro a tonnellata nelle altre province, Se dovessimo partecipare tutti a questo compost domestico del biesticatore, cosa ce ne facciamo? Dobbiamo pagare il mutuo fino al 2023, siamo obbligati all'utilizzo fino al 2033, praticamente ci ritroveremmo come amministrazione con ripercussioni ai cittadini a pagare per lo smaltimento, a pagare il biesticatore, a pagare le compostiere domestiche e a pagare questo sconto Tari promesso dalla minoranza. Per ultimo ricordava anche il consigliere che la provincia di Sondrio è ultima nella graduatoria delle province lombarde nella raccolta differenziata. A nostro avviso, di questa nuova amministrazione che ha nelle linee programmatiche il rispetto dell'ambiente e tutte le misure atte a mantenerlo sano e pulito, tutte queste piccole iniziative proposte, anche messe insieme, non portano a un risultato finale ottimale, perché sono scollegate tra di loro e non c'è ancora un piano di smaltimento centralizzato. Quindi secondo noi non si parte dalla volontà del singolo cittadino, si deve mettere il singolo cittadino nelle condizioni di operare bene, al raggiungimento di uno scopo collettivo. Abbiamo il biessiccatore? Utilizziamolo. Secondo noi compost domestico e biessiccatore sono praticamente un ossimoro. Se invece dobbiamo seriamente parlare di ambiente e di smaltimento di rifiuti urbani, cominciamo a considerarlo una risorsa e non della banale spazzatura. Facciamo la raccolta differenziata fatta bene e traiamone un vantaggio anche economico. Così la campagna di sensibilizzazione di cui si parlava coinvolgerà meglio i cittadini e dovrà partire quando si saranno prese tutte le misure atte ad accogliere questo materiale da riciclare, differire e vendere. Noi votiamo no alla mozione. Grazie.
Grazie consigliera. Se ci sono altre richieste, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente. Vabbè, a me fa un po' di dispiacere la chiusura totale su questa mozione, che mi sembrava interessante quantomeno per aprire a un ragionamento. Il mondo va da una parte, il Comune di Sondrio sembra che vada da tutt'altra parte in questo momento, e le parole della consigliera Giammanco sembrano certificarlo. Quindi sono abbastanza stupito, e però non neanche del tutto dispiaciuto, perché se, d'altra parte, se le aperture avute sulle altre due mozioni sono rimaste lettera morta, allora è meglio togliere la maschera e dimostrarsi per quello che si è, quali sono le proprie intenzioni, piuttosto che votare a favore di una mozione magari un po' annacquata, perché proprio non si poteva fare a meno. Quindi tutto sommato ben venga, almeno vediamo come funzionano le cose e quali sono le idee. Quindi a questo punto ognuno si assume le responsabilità delle proprie scelte ed è tutto più coerente e più alla luce del sole. Quindi per me è un dispiacere che non ci sia un dibattito un po' più costruttivo su questa proposta, però accolgo questa chiusura come un modo di essere più trasparenti, e quindi tutti i cittadini di Sondrio potranno fare la loro valutazione. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono, consigliere Del Curto, prego.
Grazie Presidente. Io mi associo al rammarico espresso dal consigliere Bettinelli. Mi sembra abbastanza ridicolo che regolarmente su mozioni di questo tipo la maggioranza decida di far fare il discorso a un medico che dovrebbe essere il più sensibile a certe cose. Ma non è di questo che voglio parlare, sono di una cosa che ho letto ieri e che mi ha veramente spaventato. Io sono il più vecchio del Consiglio Comunale. Ieri ho visto citato da Luca Mercalli, il meteorologo, una cosa di cui io non ricordavo assolutamente, voglio vedere quanti di voi se la ricordano. Lui diceva: tra qualche anno invecchieremo tutti insieme, Greta sarà anziana, Greta si ricorderà che il mondo non è stato cambiato niente, così come noi ci siamo dimenticati di quella dodicenne che nel 1992 aveva preso parola alle Nazioni Unite. Cioè c'è stata una ragazza che aveva 12 anni, 1992, ha parlato per 6 minuti davanti alle Nazioni Unite del clima. Ecco, cercatevi su YouTube quell'intervento e rileggetelo. Grazie.
Grazie, se ci sono altre. Consigliere della Cagnoletta, prego.
Grazie Presidente. Non vorrei che passasse il fatto che questa mozione non sia stata ampiamente discussa tra di noi, ovvero sia si cassa, voi fate la proposta, noi la cassiamo. È stata discussa e anche profondamente. Se siamo arrivati a questo non è per preconcetti, perché siamo contro l'ambiente o perché ce ne fottiamo, detta volgarmente. Ne abbiamo discusso parecchio e la conclusione è quella che ha dato la consigliera Gianmanco. Grazie.
Grazie, ricordo il consigliere di tenere sempre il non volgarmente, non usarlo, per rispetto proprio anche degli altri consiglieri. Consigliere Iannotti, prego.
Sì, io il discorso legato al bioessiccatore, la scelta che è stata fatta indubbiamente è vera, no? Nel senso che è stato fatto un investimento con una condivisione credo molto molto ampia e in parte, voglio dire, è anche vero che va fatto funzionare. Però io credo che bisogna prendere un po' lo spirito giusto di questo documento. Perché in fondo accogliere le richieste che sono state avanzate non è che stravolge tutto l'iter della raccolta, perché alla fine c'è una richiesta a promuovere in accordo con SECAM adeguate azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini. La seconda, che vabbè è un pochino più impegnativa, poi magari se la maggioranza la ritiene, non so, questo poi lo vedrà il proponente, non entro nel merito, però un suggerimento: se la maggioranza ritiene che sia troppo impegnativo, magari si può anche valutare di modificarla e portare in commissione e approfondire l'argomento, perché è un tema sicuramente interessante da approfondire. Quindi diciamo un no netto dimostra la mancanza anche un po' di approfondimento di informazione. In fondo qualcuno di noi è un po' di anni che è in consiglio comunale, magari ci sono anche tanti consiglieri comunali che su questo tema, o magari no, non lo so, io non, su questo tema non sanno molto, non hanno molte informazioni, quindi magari anche una commissione consigliare dove si invitano esperti dalla SECAM a spiegare un po' quello che avviene può essere anche un momento di crescita e che ci dà più conoscenze e ci fanno maturare anche scelte che magari sono contenute in questo documento. Quindi ecco, l'invito che faccio è magari a guardare un po' lo spirito che c'è dietro questo documento che è stato presentato, senza un'azione netta di no, proprio anche a prescindere, riconoscendo che è vero che ci sono state fatte delle scelte che sono anche economiche, perché poi non è che bisogna fare demagogia cioè anche su questi temi, perché quando poi si investe gli impianti vanno fatti funzionare, non è che. Però ecco, io credo che lo spirito sia stato uno spirito di provocazione, ma di costruzione. Quindi se magari c'è la possibilità di modificarlo, e ripeto, non entro nel merito, non l'ho proposto io, lo dirà il consigliere Angelini se lo ritiene opportuno o la maggioranza se vuole eventualmente emendare. Se trovassimo una soluzione per poi discutere del tema in commissione e anche approfondendo il tema, secondo me sarebbe un momento anche di crescita per tutti. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Mariconda, prego.
Grazie Presidente. No, io avevo preso alcuni appunti e voglio dire la cosa che ho usato come fine del mio intervento all'inizio, cioè che sui contenuti siamo tutti perfettamente d'accordo, però bisogna fare i conti con la realtà, e la realtà, e non c'è nessuna polemica in quello che sto dicendo, è quella che questa amministrazione ha ereditato un anno fa. Quindi, pur essendo perfettamente allineati con i temi, non ci sono le condizioni per fare una raccolta differenziata dell'umido. Come diceva prima la collega Gianmanco, non bisogna dimenticare gli aspetti normativi che nel tempo hanno determinato questa situazione. La direttiva 98 del 2008, oltre a fissare degli obblighi per tutti i paesi della Comunità Europea, Questa direttiva nel 2010 viene recepita in Italia con il decreto 3 dicembre 2005 e quindi c'erano degli obblighi da rispettare. In più dava una classifica degli interventi da fare in maniera cronologica ed erano prevenzione e riduzione, il riutilizzo, il riciclo ed infine lo smaltimento. Ecco, in controtendenza con questa classifica, nel 2012, non l'ha deciso certamente questa amministrazione, si è deciso di installare nel centro di rifiuti di Cedrasco questo bioessiccatore. Adesso dire no non è fare polemica, ma significa togliere, e come togliere secondo me la benzina a una macchina. Si blocca il sistema, cioè non è così. I 13 comuni che fanno, tra i quali c'è anche Sondrio, che fanno la raccolta differenziata dell'umido, a parte che lo fanno con percentuali bassissime rispetto a tutto il resto, ma non potrebbe essere diversamente, perché nel momento in cui manca la parte, cioè cosa fa il bio, cioè giusto per chiarirci, cosa fa il bioessiccatore? Toglie il 30% di umido da quello che è il rifiuto indifferenziato. Se gli togliamo la parte umida, quel bioessiccatore non funziona più, quindi possiamo rivedere, possiamo rifare, ma aggiungo e dico giustamente a chi ha proposto la mozione, che nel punto programmatico dei rifiuti di questa amministrazione c'era sì la sensibilizzazione e tutto, ma c'è soprattutto una cosa che è quella più importante che ritengo io, cioè va rivisto in maniera più ampia il sistema, come ottimizzando quello che c'è e non esclude, perché c'è scritto nelle linee programmatiche, perché quando uno legge le linee programmatiche non può prendere solo il periodo che in quel momento gli fa più comodo, c'è scritto fare una rivisitazione di quello che è, quindi si dovrà intervenire per potenziare e ottimizzare l'impiantistica esistente o realizzarne un'altra. Allora ritengo magari utile che il comune di Sondrio, per esempio, faccia da capofila con tutti i comuni della provincia e rivedere il sistema di riutilizzo, riciclo ed eventualmente lo smaltimento di rifiuti. Ecco, quindi dicevo, sono partito dalla fine e ripeto che sui concetti e sui contenuti siamo perfettamente d'accordo. Secondo noi oggi non ci sono le condizioni per mandare avanti questa cosa. Ecco, tutto qui. Grazie.
Grazie consigliere, solo un mio pensiero. I miei predecessori sono sempre permessi su questi temi dove si spacca di solito l'aula ed il tema è importantissimo, quindi sarebbe un peccato che su un tema importante magari si voglia bocciare o meno una mozione su un tema specifico, invece la cosa è molto più complessa. In passato il Presidente invitava eventualmente, se c'è la possibilità, nel ritiro della mozione, con l'impegno di andare poi in commissione a affrontare il tema a 360 gradi e non solo sull'umido o in casi specifici. Quindi questo non so, suggerimento che in passato abbiamo fatto proprio per evitare che un tema importante venga poi bocciato per un piccolo dettaglio. Quindi non so, adesso lascio la parola al proponente, prego.
Grazie Presidente. Allora, vado un po' con ordine. Allora, prima volevo rispondere nel merito con le osservazioni fatte dalla consigliera e poi riprese anche dai colleghi. Allora, qui mi pare di capire che la tesi centrale sia: noi domani introduciamo questa riduzione tariffaria che, ricordo, è praticabile per chi ha un orto di proprietà e si dota di un impianto di compostaggio. Introduciamo questa cosa e da domani mattina la quantità di rifiuti che finisce nel bioessiccatore, che giustamente è un impianto che noi dobbiamo mantenere, si riduce, si dimezza o che ne so. Io vorrei invitarvi a riflettere però sui numeri di questa cosa, cioè molto concretamente, molto nel merito. Cioè, allora, nel bioessiccatore finiscono rifiuti che non vengono soltanto dal comune di Sondrio, ma da molti comuni della Valtellina, per cui il comune di Sondrio è una parte. Le persone che
fanno compostaggio domestico sarebbero verosimilmente una piccola parte dei nostri concittadini di Sondrio, perché ovviamente per fare compostaggio domestico è chiaro che si tratta di un impegno, perché comunque si tratta di dotarsi della strumentazione adeguata, cioè dell'impianto, di avere la buona volontà e l'impegno di farlo, e quindi sicuramente c'è qualcuno che già fa questa cosa perché ha un orto, ha gli spazi per farlo, ma sicuramente è e sarà comunque una piccola parte della popolazione di Sondrio. Per cui io trovo abbastanza ridicolo il fatto di dire che questa cosa possa pregiudicare la quantità di rifiuti che finiscono al biosecatore. Io sinceramente questo lo vedo come un rischio veramente neanche da prendere in considerazione. Si tratta semplicemente di premiare coloro che già lo fanno, perché sicuramente ci saranno dei cittadini che già adottano questa pratica, e di magari incentivare qualcun altro a farlo, ma consci del fatto che essendo Sondrio una città che ovviamente, a differenza di altri paesi i cui cittadini non hanno gli spazi e le disponibilità di farlo, sicuramente è una cosa che non pregiudicherebbe assolutamente il bioessiccatore, proprio anche per il fatto che si tratta di un impegno da parte dei cittadini che giustamente come impegno va premiato. Io ribadisco, questa cosa l'avete, cioè non solo la diciamo noi, ma voi l'avete scritta nelle vostre linee programmatiche, perché c'è un impegno, a parte quello che citava il consigliere Mariconda, c'è un impegno scritto in cui non ricordo la dicitura esatta, ma si faceva riferimento alla volontà di introdurre delle agevolazioni tariffarie per chi praticava compostaggio domestico. Per cui non so la consigliera Giammanco come si sia sentita di fronte alla stesura di queste linee programmatiche, essendo talmente consapevole del fatto che la cosa sarebbe stata assolutamente irrealizzabile e avrebbe comportato danni gravi al bioessiccatore. Per cui io però, dato che mantengo una ferma convinzione, cioè che la volontà ci sia anche da parte vostra, e penso che andando il più possibile nel concreto, approfondendo, si possa magari, anche se non trovare una soluzione su questa mozione, comunque trovare una forma di intesa, io chiederei al Presidente se si può convocare la Capigruppo per discutere qualche modifica al testo. Grazie.
Parola, non so se ci sono altre richieste di altri capigruppo e hanno la proposta di sospensiva. Mi sembra. Se il proponente ha un testo da proporre come emendato, intanto magari andiamo avanti nella discussione. Consigliere Palotti, prego.
Sì, non ripeto l'aspetto della diffusione che potrebbe avere questa, se si dovesse fare una modifica del regolamento Tari, è ovvio che non stravolgerebbe la situazione della raccolta e delle percentuali che arrivano al biossicatore. Questo penso che l'ha spiegato bene Angelinis, ma non riesco a capire come mai si sia diffuso questa percezione che non potrà succedere questo. Però per me è importante mettere in evidenza l'aspetto formativo di sensibilizzazione che potrebbe avere questo tipo di provvedimento. Sono anni che non viene toccato questo regolamento, sono anni che non viene proposta da parte dell'amministrazione o da parte di SECAM qualche iniziativa nuova, al di là del centro del riuso, che è una delle tre R che SECAM si è impegnata a fare, con un impegno comunque abbastanza stazionario, che sarebbe il caso che si rimetta in movimento qualche riflessione anche su questo. Sono anni che non si fa niente sulla raccolta dell'olio usati di innovazione, nonostante si sia approvata la mozione recentemente. sugli oli esausti, ma i mesi passano, non si vede un'azione di sensibilizzazione, non si vede niente, si vede. Quindi secondo me il introdurre delle modifiche, piccole modifiche che non vanno a cambiare praticamente niente, ma sono un segnale che il Consiglio Comunale vuole andare in una certa direzione. Ci vogliono anni per educare le persone a comportarsi in modo diverso. Noi non riusciamo a staccarci dall'uso dei bicchieri di plastica perché ci siamo abituati a usarli, ma prima dei bicchieri di plastica bevevano tutti di sete, si muore se non c'è l'acqua, non se c'è il bicchiere di plastica. Però ci vogliono anni per cambiare le persone, le loro abitudini. Introdurre qualche cambiamento adesso ci permetterà, credo, quando sarà ora, io mi auguro presto, di dismettere il bioessiccatore, di evolvere verso altre forme di raccolta, perché questa secondo me è la via, non di continuare a buttare tutto nello stesso posto e poi dopo bruciare quello che invece potrebbe essere riutilizzato, perché il compost domestico è un materiale riutilizzabile che al momento invece finisce nell'indifferenziato. Allora, per educare le generazioni, ma non i piccoli, magari si educano anche in fretta, ma anche quelli più su di età, ci vogliono anni e anni. Lo diceva bene l'assessore Fratta a proposito del discorso sul piano di diritto allo studio. Per far cambiare le persone sono processi, ci vogliono generazioni magari, però se non si parte, se si pensa che fra 3 anni, 5 anni, 6 anni si dica bene, adesso cominciamo a fare la raccolta dell'umido, semplice, basta mettere il contenitore marrone, basta prendere il sacchetto di questo colore e poi tutte le persone si mettono a fare l'umido fatto bene. Sono processi educativi. Io credo che una scelta di fermare una mozione come questa, che di fatto non è un allarmismo, io credo che sia un allarmismo quello di far paventare la crisi del bioessiccatore perché le percentuali non permettono più la fermentazione, ma queste sono cose che non possono avvenire con un ritocco di un provvedimento come quello che stiamo proponendo. Quindi io non concordo sulla visione quasi così drammatica di questa scelta, che cosa comporterebbe. Penso che invece sia una forzatura, e quindi io penso che sarebbe più importante cercare di cominciare noi stessi prima degli altri a dire che altre strade bisogna cominciare a percorrerle, e fra qualche anno si arriverà a percorrerle magari in modo completo, e quindi io mi aspetto, non so, mi aspetto che ci sia anche una rivisitazione di questa presa di posizione così netta, perché se si sostiene che i motivi per cui viene bocciata e perché si mette in crisi la scelta fatta anni fa e abbiamo il bioessiccatore da portare avanti, se no va in crisi, è una risposta per me assurda e non fondata.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Tarabini, prego.
Grazie, ma il tema è sicuramente importante e interessante. Non c'è stata da parte della maggioranza la volontà di non partecipare o di non prendere posizione su questo punto, ma ritengo che la proposta di sospendere, di riunire i capigruppo adesso sia inutile, cioè potrebbe essere fatta questo ritrovo qui in un'altra sede, cioè in una commissione che mi pare che Iannotti prima ha ventilato, che potrebbe essere una soluzione favorevole. Tutto ciò però a condizione che venga ritirata oggi l'ordine del giorno e che venga rimandato tutto in commissione, e quindi per poi poter discutere ampiamente e per poi portarlo in consiglio successivamente. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola consigliere Volpatti, prego.
Grazie Presidente, io volevo solo fare un piccolo chiarimento che mi sembra che sia tra virgolette dovuto a fronte delle discussioni che sono state fatte adesso. Cioè, io non vorrei che fosse interpretata la nostra posizione come una chiusura totale, perché è l'esatto opposto. cioè è più ampia la visione che vogliamo dare, nel senso che la volontà del comune, cioè visto il tema, la volontà del comune è sicuramente quella di valutare tutto quello che si può fare, però questo ha bisogno di un minimo di raccolta dei dati e di progettualità e di valutare come e quando è possibile farlo, perché se ci sono dei paletti a monte, dei contratti che dobbiamo comunque rispettare, perché se nel 2008 sono stati presi degli accordi con SECAM riguardo l'essiccatore fino al 2033, bisogna capire che non è che ci alziamo la mattina e diciamo guardate da oggi non vogliamo più utilizzarlo, oppure sappiate che secondo me vanno fatte una serie di valutazioni per capire come camminare insieme in questo tema, oltre al fatto che non mi ricordo più cosa volevo dire, scusate, è l'anzianità, niente, quindi non è una chiusura mentale assolutamente su questo tema, vogliamo capire come fare, anche perché al di là del discorso dell'essiccatore, come diceva anche il consigliere, non è che la nostra percentuale non permette più l'uso dell'essiccatore, è che noi comunque lo paghiamo, noi cittadini di Sondrio, anche se non lo dovessimo più usare in totale, che non sarà mai così, comunque lo paghiamo. Grazie.
Grazie, chiesto la parola consigliere Parolo, prego.
Grazie Presidente, niente, anch'io ci tenevo a precisare questa cosa, che l'amministrazione è sensibile all'ambiente e sui concetti siamo pienamente d'accordo. Una cosa però, diciamo che la mozione del consigliere Angelinis richiede una cosa marginale, noi abbiamo intenzione di andare più a fondo e di essere più incisivi. Grazie Presidente.
Grazie, chiesto la parola al consigliere Zambon, prego.
Grazie Presidente, io rimango sempre stupito dalla lunghezza di queste mozioni quando durante i tre consigli del mio gruppo le ritengo abbastanza veloci e snelle. Cioè abbiamo capito che siamo tutti d'accordo sui concetti generali. Allora, volevo rileggere un secondo gli impegni, giusto per capire. A promuovere, eventualmente in accordo con SECAM, va bene, adeguate azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini circa la possibilità di riciclaggio dell'umido tramite compostaggio domestico. È un'informativa. Chi lo fa già, come diceva prima il consigliere Angelini, sa già come farlo. Chi non lo sa, viene informato di come può farlo. A modificare il regolamento TAR, e questo è il primo punto, penso che non si possa non essere d'accordo. A modificare il regolamento TAR prevedendo l'introduzione di una riduzione tariffaria sulla parte variabile della tariffa per i cittadini che attestino, attraverso le opportune procedure previste dalla legge, di praticare il compostaggio domestico. Allora, probabilmente chi lo fa già non gliene frega niente di ricevere uno sconto, perché lo fa per un suo interesse personale, perché ci tiene all'ambiente, per tutte le motivazioni che possiamo elencare. Chi non lo fa e magari non sa, quindi viene informato dal punto 1 e decide di farlo, potrebbe anche sfruttare questo sconto. Ma qui cosa parliamo? Di introduzione di una riduzione tariffaria sulla parte variabile della tariffa. Non c'è scritto né quanto, né come, né perché. Quindi totale libertà su questo punto. Cioè, non capisco il perché. La questione dell'essiccatore penso che sia evidente che non smette di funzionare se 1000 cittadini su 22.000 del comune di Sondrio fanno compostaggio domestico. Quindi non capisco come, se siamo tutti d'accordo sull'idea di massima, su due impegni che sono tutto fuorché vincolanti o generano problemi al bilancio, a meno che non si attesti che generano problemi al bilancio comunale, allora lì andiamo a parlare di altre cose, ci debba essere una chiusura netta. Come capogruppo, poi il consigliere Angelini, che è il proponente, dirà la sua, non credo che questa mozione vada ritirata. Si vota e poi eventualmente, se se ne vuole discutere in commissione, se ne discute. Se il no a questa mozione è una chiusura totale alla discussione, ne prenderemo atto. Grazie.
Grazie. Se ci sono altri interventi, oppure no, che sennò ti facevo le tre proposte che sono uscite, poi mi dicevi come andiamo avanti. Quindi la prima proposta al proponente, che è arrivata dall'aula, è il ritiro per andare in discussione in commissione. La seconda, è arrivato l'emendamento dal proponente, lo leggo, cerco di leggerlo, dopo chiederò di riscriverlo. Nel primo punto diventa a sensibilizzare, lasciamo così, ok, a promuovere eventualmente un accordo con SECAM, adeguate azioni e informazioni fino a domestico. Il secondo punto diventerebbe a convocare la commissione consigliare per valutare una modifica del regolamento TARI, prevedendo l'introduzione di una riduzione tariffaria sulla parte variabile della tariffa per i cittadini che attestino attraverso, e avanti così fino a domestico. Quindi questa è la soluzione. Quindi lascio la parola al proponente per capire se vuole ritirare o meno, e poi vediamo l'emendamento.
Allora, innanzitutto no, non voglio ritirare, e sì, l'emendamento esatto l'ho letto. Volevo precisare prima due cose, velocissimo. Il bioesticatore, come detto prima anche dai colleghi, ovvio che non sarebbe pregiudicato, ma una cosa anche importante: il bioesticatore viene utilizzato anche per i rifiuti secchi, per comprimerli e renderli maggiormente trasportabili, per cui a maggior ragione questa pericolosità di un'introduzione di una misura così minima non sarebbe assolutamente verosimile. Cogliendo poi anche lo spunto offerto per esempio dalla consigliera Volpatti di approfondire veramente la tematica, perché io comprendo che ci siano delle complicazioni anche a livello contrattualistico eccetera eccetera, io quello che volevo fare e che ho chiesto prima è, sulla base di questo testo di emendamento, chiedere di convocare la commissione del capigruppo se possibile, discutendo su questa base di testo. Grazie.
Va bene, quindi non... Aspetta, c'è un intervento. Consigliere Gianmarco, prego.
Grazie Presidente. Volevo solo aggiungere che si potrebbe anche parlare di fare compostaggio industriale o centralizzato, perché il domestico per noi non ha nessun senso in questo momento. Grazie.
Grazie. Visto che comunque c'è la richiesta, c'è un emendamento che magari si va sistemato, sospendo 5 minuti a vedere se c'è una quadra sull'emendamento, poi votiamo l'ammissibilità all'emendamento, l'emendamento e la mozione. Grazie. possiamo ricominciare? Allora, a me è arrivato l'emendamento che leggo con ulteriore correzione, quindi il punto prima rimane come adesso, il secondo diventa a convocare la commissione, diventerebbe a convocare la commissione consiliare competente per valutare la fattibilità di una modifica del regolamento Tari prevedendo l'introduzione di una riduzione tarifaria e poi va avanti come era prima fino a compostaggio domestico. Qui adesso votiamo l'ammissibilità dell'emendamento. Chi è a favore? Contrari? E astenuti? Quindi adesso entriamo nel merito dell'emendamento. C'è un intervento a favore, presumo il proponente. Prego.
Grazie. No, niente, si è cercato di trovare un modo, cogliendo un po' lo spunto offerto dai consiglieri di maggioranza, della volontà di approfondire proprio, come dicevo prima, nello specifico le difficoltà anche e la fattibilità di questo intervento, per cui ho ritenuto fondamentale proprio un confronto in sede di capigruppo per cercare di trovare una soluzione comune, per cui questo emendamento rimanderebbe alla commissione competente una riflessione approfondita sul tema per non liquidare in modo veloce questa proposta che secondo me è molto meritevole, ma vedere in commissione, analizzare gli aspetti tecnici e vedere se è fattibile introdurre questa misura. Grazie.
Grazie, quindi adesso c'è l'eventuale intervento contrario all'emendamento. Consigliere Tarabini, presumo.
Ma quello che ha detto adesso il proponente è quello che io ho detto un momento fa, cioè vale la pena convocare la commissione, affrontare gli aspetti tecnici, riaffrontare completamente questo argomento qui che forse andava forse preparato diversamente anche forse da parte nostra. A parte questo, quello che voglio aggiungere è questo qui è un modo per far passare la mozione, che è totalmente diversa da quella che è nata all'inizio, e che quindi come tale o la ritirano, oppure da parte nostra, almeno penso che il gruppo non abbia cambiato idea in questi ultimi minuti qui, da parte nostra votiamo contro.
Grazie, quindi passiamo alla votazione dell'emendamento come è stato detto prima. Chi è a favore? Adesso è la votazione dell'emendamento, poi c'è eventualmente facciamo discussione sul testo emendato o meno. Quindi chi è a favore dell'emendamento? Chi è contrario? Astenuti? Quindi l'emendamento è bocciato con 19 no e 12 voti favorevoli. Quindi ricominciamo l'eventuale discussione sul testo della mozione senza non emendata. Quindi andiamo in votazione. Ok. Chi è favorevole alla mozione non emendata? Contrari? E astenuti? Quindi la mozione viene bocciato con 19 voti contrari e 12 a favore. Passiamo al punto successivo, programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 19-20, secondo aggiornamento. Lascio la parola all'assessore.
Si tratta di un aggiornamento del regolamento dovuto alla gara, a tre gare, una inerente all'affidamento dell'appalto della piscina e due invece riguardanti il servizio mediazione linguistica e un altro servizio conoscere per integrarsi. Quindi vanno inseriti all'interno del regolamento a integrazione di quelli già presenti.
Grazie, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti e contrari. Quindi la proposta è approvata all'unanimità. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Astenuti e contrari. E anche l'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 4, approvazione e terzo adeguamento dei programmi triennali lavori pubblici 19-21, anno 19. Lascio la parola all'assessore Massera, prego.
Sì, grazie Presidente. Ecco, come già illustrato in commissione, vi dettaglio i contenuti di questo terzo adeguamento che si è di fatto reso necessario sostanzialmente per andare a definire la copertura finanziaria di alcuni interventi già previsti e per introdurre nuovi interventi a fronte di nuovi finanziamenti che sono stati concessi. Allora, andando sempre, come fatto anche in commissione, andando a guardare il quadro generale di riepilogo delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, abbiamo la voce risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge, che aumenta di 2.110.000 euro. Questo aumento è determinato da che cosa? Per 1.800.000 euro da fondi AQST, è quello che era stato, come posso dire, auspicato in sede di commissione in cui vi abbiamo riferito appunto del fatto che erano state avanzate delle richieste su fondi AQST e quindi stavamo attendendo delle risposte. Adesso è formalizzato, quindi c'è una delibera regionale di lunedì che conferma lo stanziamento e la distribuzione dei fondi AQST e quindi è confermato l'importo di 1.800.000 euro a favore del Comune di Sondrio. Abbiamo poi 180.000 euro di nuovi fondi, sempre diciamo da terzi, che sono relativi al bando Lumen e quindi sono fondi della Regione Lombardia che sono stati assegnati e che andranno a partecipare alla realizzazione del progetto. Gli altri fondi, 420.000 euro, verranno presi appunto dai fondi AQST, come meglio descriverò dopo. E poi abbiamo, sempre alla voce delle risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata, 130.000 euro di fondi statali. Questi sono i fondi relativi al decreto legge dello scorso mese di maggio, assegnati ai comuni sulla base della popolazione. Per la nostra fascia di popolazione l'importo era di 130.000 euro destinati a interventi di efficientamento energetico degli edifici. Ecco, la grande voce che cambia di fatto è questa, poi la vediamo meglio declinata nei singoli interventi. Aumentano di 40.000 euro gli stanziamenti di bilancio, sono fondi che sono stati trasferiti di fatto su vari capitoli manutentori di manutenzione straordinarie, derivanti che erano stati inizialmente appostati su un capitolo relativo alle progettazioni, in particolare alla progettazioni relative alla passerella ciclopedonale sul Mallero di prossima realizzazione. Dato che questa, diciamo, i costi della progettazione esecutiva e direzione dei lavori sono stati, come posso dire, inseriti dentro al quadro economico quindi nel quadro economico complessivo approvato con progetto definitivo, si sono liberati questi fondi e li mettiamo sulle manutenzioni. E da ultimo, ecco, c'è un decremento dei fondi definiti nel riepilogo altra tipologia, c'è una diminuzione rispetto alla precedente versione del programma di 757.000 euro. Sono di fatto quei fondi proprio è relativo sempre all'intervento della passerella sul Mallero, allora li avevamo messi, avevamo una copertura finanziaria certa solo di 500.000 euro che erano i fondi Fondazione Cariplo che ci erano già stati assegnati, e quindi avevamo messo altra tipologia in attesa di vedere conferme sul resto della copertura finanziaria. Ecco, vorrei sottolineare come questi fondi da QST ci permettono di finanziare alcune cose importanti e in particolare di confermare l'impegno che avevamo preso di finanziare la passerella sul Mallero esclusivamente con fondi di terzi, non andando a utilizzare fondi di bilancio. Questo impegno oggi può dirsi mantenuto. Quindi, andando a vedere poi i singoli interventi, la variazione riguarda solamente il 2019, quindi li vediamo. Abbiamo detto che abbiamo 40.000 euro in più su manutenzioni straordinarie, e vanno 20.000 sulle strade, 10.000 sulle scuole, 10.000 sul verde. Poi abbiamo detto che abbiamo i nuovi interventi. Abbiamo 130.000 euro sull'intervento, aspettate che lo trovo, eccolo qua, intervento di efficientamento energetico presso la scuola di Via Bosatta, sostituzione serramenti esterni. Questo è l'intervento finanziato con i fondi statali, abbiamo già approvato il progetto definitivo esecutivo entro le tempistiche previste per poterci aggiudicare queste risorse, quindi si darà corso all'intervento iniziando già nel periodo delle vacanze invernali. Poi abbiamo detto 1.800.000 euro dei fondi AQST. Allora, l'intervento realizzazione di una passerella ciclopedonale sulle Cassandre del Mallero, che era inserito per un importo di 1.257.000 euro, è stato variato e aumentato a 1.400.000 euro. Abbiamo spiegato diffusamente in commissione, con la presenza anche di progettisti, architetto Venzi e ingegner Moncecchi, il motivo per cui c'è stato questo incremento di costi, perché nell'approfondimento della progettazione si sono individuate due esigenze in particolare. La prima è quella di sottoporre un modellino del realizzando ponte all'analisi in Galleria del Vento, per analizzare gli effetti dinamici sulla stabilità del ponte dovuti in particolare alla forza del vento, e si è ravvisata la necessità di utilizzare una teleferica particolare per le fasi di per le lavorazioni, e anche questi costi del noleggio della teleferica, una teleferica particolare che ha dei costi che devono essere calcolati per una durata circa di 6 mesi, che dovrebbe essere il cronoprogramma del ponte, ha un costo attorno ai 100.000 euro questo tipo di intervento, e quindi 100.000 sulla teleferica e 40.000 sulla Galleria del Vento hanno portato il quadro economico a 1.400.000. C'è un nuovo intervento che è denominato, sempre legato alla realizzazione della passerella, che è denominato all'interno dell'elenco come realizzazione, sistemazione vie d'accesso alla passerella. Questo perché? Perché si è, come anche questo è argomento di cui si era già discusso poi anche in commissione, si è deciso di andare a completare e implementare le vie d'accesso appunto alla passerella, sia dal lato di Ponchiera che dal lato di Maioni. In commissione abbiamo anche illustrato i nuovi tratti, in particolare lato Ponchiera si andrà a realizzare un percorso protetto dal cimitero fino al punto d'attacco della passerella, in maniera tale da avere un percorso sicuro e protetto ulteriore rispetto all'accesso più breve, che è quello diciamo dalla curva a gomito all'ingresso della frazione di Ponchiera, che è il punto più vicino alla passerella perché c'è una distanza di circa 30 metri dal punto d'attacco. Però è anche vero che è un punto posto in una posizione viabilistica particolare, si è voluto e si vuole garantire una via d'accesso più sicura e protetta. E lato Maioni si è deciso di andare a sistemare il percorso che già c'è, diciamo, dalle ultime case di Maioni all'interno dei terrazzamenti, che porta poi al tratto nuovo che dovrà essere realizzato, in maniera anche qua da fare un percorso veramente protetto e sicuro. Quindi questa implementazione è comunque finanziata anche questo dai fondi AQST, daremo corso prossimamente a questo intervento, che verrà chiaramente realizzato prima dell'esecuzione dei lavori della passerella, anche perché queste vie d'accesso poi saranno necessarie e utili anche ovviamente per le fasi di cantiere, le fasi di realizzazione. E quindi diciamo che 1.400.000 della passerella è finanziato dai 500.000 della Fondazione Caripro già assegnati e da 900.000 di fondi AQST. Poi ci sono questi ulteriori 100.000 sempre fondi AQST che vanno sulle vie d'accesso. Poi abbiamo abbiamo inserito, perché non era ancora inserito nel programma, l'intervento efficientamente energetico impianti di illuminazione pubblica, bando Lumen, che è finanziato, come vi dicevo, per 180.000 euro dai fondi della Regione Lombardia, a valere sul bando che ci siamo aggiudicati, e per la differenza è un progetto a 600.000 euro, i 420.000 saranno presi dai fondi AQST che ci sono appena stati confermati. Questo è un intervento significativo che permetterà di andare a rendere più efficiente la rete di illuminazione e sostituire pali della luce in alcune vie importanti della città, via Nazario Sauro, via Mazzini, via Caimi, anche qua sono circa, mi pare, 400 i pali che andranno sostituiti, e ovviamente anche i corpi illuminanti saranno con tecnologia a LED, quindi è un intervento molto significativo a cui daremo corso nei prossimi mesi. Un nuovo intervento sempre finanziato dai fondi AQST per un importo di 380.000 euro è denominato interventi di riqualificazione area sportiva La Castellina. Questa è la sintesi all'interno del programma. Si era avvisata la necessità di andare a intervenire un po' sugli impianti sportivi, sulle attrezzature sportive, e un po', diciamo, sulla riqualificazione di tutta l'area tra i due campi di calcio e di rugby, e quindi andare a fare un intervento che, come posso dire, di valenza sovracomunale, perché la nostra area sportiva è un'area importante, un'area che potrà essere negli anni ulteriormente potenziata, è un'area frequentata da gente che arriva da tutta la provincia, anche da fuori, perché abbiamo ovviamente delle squadre che militano in campionati di livelli elevati, quindi voglio dire è un'area che merita una riqualificazione. Intanto andremo a fare degli interventi sull'illuminazione del campo di rugby, sugli spogliatoi del campo CONI, che necessitano una decisa riqualificazione, efficientamente energetico, ma come si è già annunciato dobbiamo andare a sistemare anche tutta la zona attualmente sterrata dietro il campo CONI e l'area tra i due campi, anche perché abbiamo in previsione un altro intervento che è già dentro il programma delle opere pubbliche, la realizzazione di una nuova area destinata a fiere e manifestazioni, ubicata in via Germania, dove si sta procedendo con l'acquisizione dei terreni, perché l'obiettivo è spostare l'attuale area destinata a Luna Park e altri eventi da lì alla nuova area in via Germania. A questo punto potremo, quando si sarà liberata quest'area, ovviamente sarà possibile andare a realizzare un parcheggio fatto come si deve, un'area verde fatta come si deve, quindi a riqualificare completamente. Ovviamente serviranno maggiori risorse, ma intanto cominciamo ad appostare questi fondi che ci permettono di dare via alle progettazioni, finanziare le progettazioni e finanziare le opere principali, in particolare sulle strutture sportive, vedi l'illuminazione del rugby e vedi gli spogliatoi del campo CONI. Ecco, e così vi ho descritto, come posso dire, la composizione del 1.800.000 dei fondi AQST. Per concludere, l'altra variazione, ma questa di fatto è semplicemente una variazione tecnica, avevamo una voce alla voce realizzazione nuovi parcheggi nelle frazioni. Avevamo un importo di 650.000 euro, questi erano fondi AQST dello scorso anno, assegnati l'anno scorso. Adesso questa voce è passata a 305.000 euro, mentre trovate due nuove voci che sono parcheggio pubblico infrazione Sant'Anna 170.000 euro e parcheggio pubblico infrazione Ponchiera 175.000 euro. Questo è stato necessario spacchettare questi due interventi che prima erano nel complessivo, perché a Sant'Anna siamo andati in appalto e abbiamo individuato anche la ditta appaltatrice, quindi inizieremo i lavori prossimamente, mentre invece per Ponchiera anche qui abbiamo già definito il quadro economico e stiamo facendo la variante puntuale al PGT per poter andare a eseguire l'intervento, variante che si completerà con l'approvazione nel prossimo Consiglio Comunale di ottobre se non arriveranno osservazioni. E quindi questi due interventi sono interventi già definiti di prossima realizzazione e quindi è stato necessario, come posso dire, individuarli a parte. Ecco, questi sono i contenuti di questa variazione che andiamo ad approvare questa sera.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Io colgo l'occasione perché qui c'è una, appunto, ci sono delle variazioni sugli stanziamenti, per dire la mia contrarietà alla scelta relativamente al ponte sulle Cassandre. Si era partiti da delle previsioni iniziali sui 400 rotti mila euro per poi andare su un ponte differente, si è arrivati a una assegnazione di studio di fattibilità che del quale si è capito che invece l'impegno di spesa sarebbe stato oltre il milione di euro, quindi si era stimato intorno al milione e due e qualcosa, adesso arriviamo a 1.500.000 euro, 1.400.000 il ponte più 100.000 per le vie di accesso, ma è chiaro che un ponte senza le vie di accesso era una cosa che poi comunque le vie di accesso io le considero spese che fan parte del ponte, chissà perché le considero come se si spendessero per il ponte. 1.500.000 euro che io ritengo, perché ho una visione diversa della città, che i fondi si riescono a reperire dall'esterno si sarebbero potuti impiegare per cose secondo me più importanti, secondo me più urgenti perlomeno. Avrei dato la precedenza, come ho detto più volte, ad altre cose. Siamo a settembre, non è stata ancora convocata nessuna commissione per parlare della casa di accoglienza, per parlare del dormitorio. Per me sono queste le priorità che dovevano essere date da questa amministrazione, come ho detto il primo giorno in cui è stato presentato il programma quinquennale, in cui in queste righe, in queste finalità io mi identifico molto e avrei sperato che si cominciasse a lavorare per questo e non per fare un ponte che nel merito io contesto, proprio perché è visibile dal fondovalle, che per me non è una cosa bella fare un'opera visibile, perché è comunque un'infrastruttura e per me le infrastrutture, per belle che siano, sono infrastrutture. Per me il paesaggio è bello quando viene intaccato il meno possibile, però è una mia visione, quindi io contesto il fatto che si spendano così tanti soldi, ma era obbligatorio spenderne così tanti in un punto del genere. È il punto più alto, il punto in cui le sponde sono più distanti, è ovvio, però almeno voi avete scelto di farlo in quel punto lì. Ma io continuerò a ribadirlo che non mi piace la scelta fatta, e io sono convinto che questo 1.500.000 euro non si fermerà a questa cifra e si dovrà spendere ancora di più, perché dalla mia poca esperienza sia di pubblica che privata, i preventivi prima ancora di cominciare un'opera molto difficilmente riescono a rappresentare poi il costo finale, e quindi capiterà qualche cosa che invece di 1.500.000 si andrà a spendere ancora qualcosa di più. Avrei preferito che si facesse una passerella, non un ponte ciclopedonale, più in dentro, meno visibile, più naturalistica secondo me, però è la mia visione. Quindi tutti questi soldi li avrei spesi, li avreste ottenuti, perché i soldi li ottenete non perché c'è un progetto particolarmente interessante, io sono convinto di questo, tant'è vero che i parcheggi nelle frazioni non mi sembrano dei progetti particolarmente interessanti che, per cui sono stati assegnati dei fondi, e con quei soldi lì si sarebbe potuto iniziare a progettare. Però io torno sul discorso che della Commissione 2, perché secondo me le soluzioni, a me interessa non solo essere a conoscenza di quello che si è deciso di fare, ma io ho l'illusione che la Commissione 2 possa contribuire a elaborare il progetto, analizzare i problemi, conoscere la situazione e forse dare qualche suggerimento, e forse, perché arrivare fra qualche mese o fra un anno e mezzo, non lo so, spero il più presto possibile, a sentire una convocazione di una commissione di cui io non faccio parte, ma che poi andrò a sentire, per sentirsi raccontare le scelte fatte e già decise, mi dispiace, ma sarei un po' deluso da questo, perché dopo tutta questa attesa poi si convocherà magari una commissione per informare, un'informativa. Per me le commissioni devono essere anche un momento di consultazione e di progettazione. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie presidente, brevissimo, per rivedere alcune cose che ho già detto anche in commissione. Questo aggiornamento del programma triennale, ci sono alcune cose che non sono male, che vanno in continuità con alcune scelte del passato, come l'efficientamento luminoso ed energetico, e come soprattutto la riqualificazione dell'area della Castellina, che è una cosa che è stata progettata in passato per poi spostare l'area delle manifestazioni da altra parte, e quindi la valorizzazione delle aree sportive come quella della Castellina, come quella del tennis, che sono le due aree che sono più oggetto di trasformazioni oggi e nel recente passato, sono aspetti che vanno in continuità estremamente positiva col passato. Quindi queste sono cose che vanno dette onestamente. E, ovviamente io sulla passerella non questa volta decido di non tornarci, io credo che sarà un argomento che andrà avanti per tanto tempo, c'è già tornato il consigliere Palotti, e questa volta credo che sia anche superfluo da parte mia almeno ribadire delle cose che ho già detto. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste, consigliere Iannotti, prego.
Sì, no, molto brevemente. Innanzitutto sono felice del fatto che sia stato acquisito il Night, mi sembra un'operazione interessante, anche perché ci dà la possibilità anche di guardare magari la riqualifica esterna del teatro in maniera più convincente e definitiva. Io osservo questo, vabbè, ci sono alcuni interventi interessanti, sicuramente quello della Bandul Lumen, l'intervento di qualifica alla Castellina, insomma sono interventi che vanno assolutamente fatti e sono anche positivi. Io la cosa che sottolineo, però anch'io come il consigliere Bettinelli non mi voglio ripetere, è un po' il discorso legato al ponte, ribadendo un po' quello che avevo detto anche in passato, legato al fatto che è un'opera che alla fine che parte con un importo importante, man mano aumenta sempre di più. Mi spiace, non ero presente in commissione l'ultima volta, so che sono state spiegate anche delle questioni tecniche legate anche al fatto che, per giustificare il fatto che è aumentato il costo, noi avremmo pensato avremo realizzato una passerella con un costo sicuramente inferiore a quello che è preventivato, utilizzando le risorse in altro modo, però rispetto alla scelta dell'amministrazione più che legittima. Dopo, ecco, riguardo gli altri interventi, insomma, sono interventi anche sul discorso legato alla manutenzione, insomma, va bene, non mi pare, sono cose che vanno anche in continuità con programmi passati, presentati nelle scorse amministrazioni. Comunico che ci asterremo comunque per il voto.
Grazie. Grazie consigliere, chiesto la parola consigliere Volpatti, prego.
Grazie Presidente, io volevo solo fare una precisazione, che a parte il discorso dei parcheggi delle frazioni, che per noi sono sempre stati molto importanti, e riuscire a realizzarli in tempi abbastanza brevi per noi è un motivo di soddisfazione, ci terrei a sottolineare che sono arrivati i soldi, la passerella al Comune non costa niente, perché sono arrivati i soldi, ma non è che ci sono piovuti dal cielo, sono stati frutto di numerosi progetti e di valutazioni, che non sarebbero arrivati gli stessi soldi. Capisco quello che vuol dire il consigliere dicendo che potevano essere usati in un altro modo, ma non è assolutamente detto, anzi, che sarebbero arrivati gli stessi soldi per poter utilizzare in altro modo. Grazie.
Grazie consigliere, ho chiesto la parola al consigliere Del Marco, prego.
Grazie Presidente, per dire due cose di cui abbiamo parlato in commissione. Per quanto riguarda gli accessi del ponte, sono tra virgolette contento che quanto l'ho paventato nella prima bozza di commissione, mostrando qualche dubbio su quanto riguardava gli accessi, poi probabilmente qualcuno ha controllato meglio, poi col proseguo del progetto, andando quindi in una fase definitiva, si sono mostrate delle carenze, però questa nuova soluzione che è stata mostrata in commissione, diciamo che sicuramente mi convince, perché permette un accesso sicuramente migliore. Spero che poi, specialmente sul lato Ponchiera, si arrivi magari a ulteriori fondi per completare anche il percorso fino a Sondrio, quello lo spieghiamo un po' tutti, specialmente per mettere in sicurezza quel tratto, vedremo successivamente. Un'altra cosa, vedo con piacere il fatto che si è riusciti a intervenire anche sul serramenti di Aposatta, anche perché ha un importo elevato e le tempistiche so che erano abbastanza strette per quell'intervento. Volevo chiedere invece più che altro fare una precisazione sul bando Lumen. Spero che questo bando vada, e come ho detto anche in commissione, venga fatto l'intervento con testa, specialmente per quanto riguarda una linea di continuità con i prossimi passi che riguarderanno tutta l'illuminazione di Sondrio, in particolare il progetto di project financing, di cui ho visto anche diverse delibere, specialmente per quanto riguarda il discorso di omogeneità di quanto riguarda i corpi illuminanti e le apparecchiature, in modo di avere meno apparecchi di tipologie diverse e cercare poi di avere una manutenzione più snella in futuro. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Beraldo, prego.
Sì, grazie Presidente. Mi stupisce un po' quanto ha detto il consigliere Palotti in merito ai parcheggi nelle frazioni, che sono poco interessanti. Francamente l'offerta che noi stiamo, la cosa che stiamo cercando di fare è accontentare le varie esigenze che ci sono nel Comune di Sondrio. Abbiamo avuto due richieste, c'è molta esigenza di parcheggi nelle frazioni, quindi direi che non sono interessanti, secondo me è un po' una frase un po' azzardata. Noi siamo impegnati a fare certi tipi, a portare avanti dei progetti, li stiamo realizzando. Grazie.
Grazie consigliere Del Curto, prego.
Grazie, non se posso chiarire una cosa del discorso del consigliere Palotti, almeno per come l'ho capito io, ha semplicemente detto che progetti con minore appeal rispetto a una passerella hanno ricevuto lo stesso i fondi, quindi non serve presentare progetti faraonici per avere i fondi, E su questo io ribadisco, come detto da altri, la contrarietà a una passerella che è un'opera veramente grande, impattante sull'ambiente, probabilmente con molto meno appeal rispetto a un ponte tibetano che invece avrebbe richiamato più turisti. Il dirci poi che è una cosa che facciamo gratis e allora va benissimo farla, secondo me non è una risposta, perché valgono le obiezioni già riferite da lui, che faccio anch'io. Altre opere secondo me erano più importanti, un dormitorio, un centro di accoglienza, sono cose che dovrebbero avere priorità e sulle quali dovremmo come comune ottenere i fondi. Cioè è troppo facile dire la passerella è gratis e allora la facciamo, le priorità dovrebbero essere altre. Io voterò contro, grazie.
Grazie, se ci sono altre richieste se lasciamo la parola all'assessore per delle precisazioni. Prego, assessore Massia.
Sì, grazie, ma più che precisazioni, valutazioni, nel senso che io rispetto sempre il pensiero di tutti, però ovviamente noi abbiamo la nostra idea di città. Quello che non ci si può negare, quello che non si può negare è che noi non siamo coerenti, perché noi stiamo facendo esattamente quanto avevamo inserito nel nostro programma e nelle nostre linee programmatiche. Parcheggi frazioni, assolutamente intervento significativo, promesso e in corso di esecuzione. Oltre ai due che sono stati indicati, stiamo andando avanti per Triasso, per Mossini e per la Cabianca, quindi coerentemente non ci fermiamo qua. E per noi è un intervento significativo. Secondo, ci sono, adesso lo vedremo, penso che ci sono diversi elementi che portano, dovrebbero portare con obiettività a dire che questa amministrazione sta portando avanti progetti di qualità, progetti importanti. Non c'è solamente la QST, ci sono tante indicazioni che dicono che c'è una progettazione di qualità che si sta portando avanti, e noi ne siamo convinti, al di là delle valutazioni di Palotti che io rispetto, che invece quando il progetto è di qualità ottiene attenzione, interesse e finanziamenti. Quindi su questo la passerella non è l'unico esempio, ce ne sono altri, e vi rassicuro il fatto che arriveranno sicuramente altre conferme. La nostra attenzione sul sociale è assolutamente attenta, viva. Sul tema del centro di prima accoglienza si sta lavorando seriamente. Lavorare seriamente vuol dire anche che poi, come penso si è fatto fino adesso, le cose vengono avanti e verranno, come posso dire, se ne parla concretamente quando concretezza c'è. Sapete benissimo che non è facile trovare una sede, tant'è che voi in 10 anni in cui ho fatto il consigliere di minoranza non ho visto azioni o quantomeno risultati concreti sull'idea di spostare il centro di prima accoglienza. Adesso vedo che state mettendo molta enfasi su questa nostra proposta e ci fa piacere che la condividete, però francamente dovreste essere voi, Palotti ha fatto qualche anno consigliere del Curto anche, dovreste saperlo che non è semplice, perché in 10 anni io non ho visto passi concreti, ma non è polemica, è concreta realtà delle cose. Sul bando Lumen assolutamente sì, è importante, stiamo lavorando perché questo intervento sia coordinato con quanto stiamo portando avanti, con l'intento appunto di dare un'efficienza e una modernità all'intero sistema di illuminazione della città, anche tramite strumenti quale il project financing, tant'è che il progetto, il bando Lumen, è stato sottoposto ed è tuttora all'attenzione dei professionisti a cui abbiamo dato un incarico che è, diciamo, prodromico al project financing, quindi si sta proprio facendo questo. Prima dell'esecuzione del progetto questo verrà ed è oggetto di attenzione da parte dei nostri professionisti incaricati, affinché sia coerente con quello che poi sarà diciamo una progettazione più ampia sul tema dell'illuminazione. Quindi queste sono cose che mi sentivo di dire. Poi sulle scelte torniamo sempre a quello, alla fine è legittimo non condividere il discorso della passerella, così come noi non abbiamo condiviso l'aver progettato una passerella a sbalzo che va dal settimo ponte al nuovo ponte che verrà realizzato sul Malero. Parlo del bando periferie, c'è un intervento da 1.620.000 euro, di cui 300.000 di nostri fondi, quindi importi anche superiori a quelli della passerella. Noi non riteniamo particolarmente strategico quello, l'abbiamo trovato, l'abbiamo portato avanti per senso di responsabilità, perché non avevamo le possibilità di fare delle modifiche in corsa quando, appena eletti, su quello che era il contenuto del bando periferie. Però anche qui voglio dire, noi quello non lo riteniamo strategico, e lo riteniamo invece, come riteniamo sia il ponte, la passerella sul Mallero, sulle Cassandre del Mallero. Ma perché? Ma perché questo, se andate a leggere le carte, le nostre linee programmatiche, andate a leggere anche le premesse del progetto, non è una cosa isolata, non è una cosa isolata quella passerella, è dentro un sistema che vuol dire via dei terrazzamenti, è un intervento che è molto apprezzato dalla comunità montana e da altri enti, è un intervento sovracomunale, è un intervento che ha ottenuto l'attenzione anche dalla Fondazione Cariplo. Perché? Proprio per questi contenuti. Per noi quello è un tassello importante di una strategia di valorizzazione della nostra città, non è un ponte buttato lì. Ecco, analoga strategicità noi non vediamo ad esempio in quell'intervento di cui ho parlato prima, che è dentro il bando periferie. Quindi è chiaro che le scelte sono contestabili, ma sono frutto di una visione e non sono assolutamente. Ci stiamo lavorando con convinzione, e perché è dentro un percorso ben chiaro, mi sentivo di dirlo. Dopo, tutte le critiche sono, le accogliamo, e perché è giusto poter esprimere la propria opinione. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altre dichiarazioni, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli, 7 astenuti e 4 contrari. Passiamo al punto 5, approvazione bilancio consolidato esercizio 2018. Lascio la parola all'assessore Mularini, prego.
Allora, il documento che andiamo a approvare è il bilancio, chiamiamolo, del gruppo Comune di Sondrio. Come ho già spiegato in commissione, vedete che non c'è una ci sono delle variazioni importanti tra il consolidamento rispetto dell'anno precedente. Perché? Perché non è stata considerata, perché non più obbligatoria a norma di legge, il consolidamento della ACSM Agam, perché sotto 10% le partecipazioni delle società quotate non vengono più consolidate nel bilancio comunale. Si tratta, quindi rimane nel consolidamento solo il bilancio della SECAM, e da qui nascono le grosse variazioni che ci sono. Il consolidamento della SECAM è di tipo proporzionale, cioè in base, diciamo, viene consolidato in base alla nostra partecipazione sociale, che è intorno al 23%. Nei documenti mi sono state chieste alcuni chiarimenti in commissione, voglio anticipare, poi se ce ne sono altre richieste le vaderò. Una era come mai la cassa rispetto all'anno precedente è maggiore. Confermo quanto detto in commissione, che la cassa è maggiore perché abbiamo i flussi di cassa a fine anno sono stati maggiori, e quindi abbiamo avuto più soldi sul conto corrente, sul conto di tesoreria. Per quanto riguarda i crediti tributari, la stessa cosa, crediti tributari abbiamo incassato tempestivamente tutti i tributi, quindi si sono ridotti i crediti tributari, e nel bilancio ovviamente queste sono tutte voci che riguardano il comune. Se ci sono altre domande sono a disposizione.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Angelini, prego.
Grazie. No, io non voglio essere pedante, fastidioso, cioè la mia domanda sul, cioè, sul perché la cassa fosse molto più importante rispetto al 2017 nasceva da un rapido riscontro dei due prospetti di bilancio, questo, quello di quest'anno e quello dell'anno scorso. Ecco, il fatto che sia maggiore perché i flussi di cassa sono maggiori, direi che è un'equazione matematica, nel senso che è ovvio, no? La mia domanda era più, ma qual è la motivazione concreta che ha fatto sì, cioè qual è il, quali sono i provvedimenti che hanno fatto sì che alla fine quest'anno abbiamo più disponibilità di cassa, cioè quali sono state le leve che hanno agito per far sì che poi il risultato di bilancio fosse quello. Era proprio una domanda in termini concreti di provvedimenti, di eccetera, forse non mi sono spiegato bene. E anche sui crediti tributari, la mia domanda era, cioè, mi sembra strano comunque un incremento del genere semplicemente per il fatto che abbiamo incassato prima, cioè mi sembrava troppo rilevante questo incremento, ma non perché, era semplicemente per capire, nessuna malizia assolutamente, capire perché, dato che comunque le scadenze di incasso dei crediti sono diciamo regolari ogni anno, come mai ci fosse questa dinamica qui? Cioè era proprio per capire nel concreto quali misure abbiano poi prodotto questi risultati, ma era semplicemente una curiosità mia nata proprio da un raffronto veloce tra i due prospetti, quello del 2017 e quello del 2018, e sono le due differenze diciamo che mi sono balzate più all'occhio. Grazie.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione, o vuoi l'intervento? Assessore Monarini, prego.
No, mi scuso perché era vero che mi avevi chiesto, infatti mi ero ripromesso di... Cioè come ho detto in commissione, il problema non è che il Comune agisce con delle leve, cioè non è che io posso intervenire sul provvedimento come incassare i soldi, cioè la cassa io non ho leve per tenerla di più o meno alta, quindi cioè, in base ai flussi che mi arrivano, ad esempio se io ho il trasferimento dei fondi AQST a fine anno, esatto, cioè ho i trasferimenti a questi, quindi diciamo non è né merito né demerito del Comune, cioè dipende. No, ma infatti volevo solo chiarirti questo, cioè io non ho leve per intervenire su questi tipi di flussi. In maniera uguale sono i crediti, cioè io tra virgolette prendo per buoni i crediti che mi vengono certificati dall'ufficio tributi, cioè se mi dicono i crediti tributari sono quelli, io non ho leve, cioè non è stato merito mio che crediti tributari o merito dell'amministrazione che crediti tributari si sono ridotti o la cassa è aumentata, cioè io non ho strumenti o leve per incidere su questi tipi di voci, ecco, volevo solo chiarire questo.
Grazie, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Quindi la proposta è approvata con 19 voti favorevoli e 11 astenuti. Passiamo al punto 6, ottava variazione a bilancio, 19-21, lascio la parola all'assessore Monarini.
Sì, non voglio ripetermi, voglio solo dare le voci della variazione, che sono 1.800.000 derivanti dai fondi AQST, di cui 1.500.000 stanziati già su quest'anno e 300.000 sull'anno successivo. Io quello che voglio dire e credo che, ma non perché su una cosa sicuramente voglio rassicurare il consigliere del Curto Palotti, che ho l'assessore Grillo che mi assilla per cercare una collocazione dei fondi, e quindi diciamo che non è finito nel dimenticatoio, diciamo, la questione centro di prima accoglienza, tutt'altro, e quindi anzi ci auguriamo, però sono tante trattative in corso, cioè non è semplice poter arrivare con qualcosa di concreto, non è semplice, ecco, questo come ha detto la signora Massera è un argomento complesso, bisogna trovare l'area giusta e i fondi. Per quanto riguarda quindi i fondi della QST, parliamo di 1.800.000, 1.500.000 quest'anno, 300.000 sull'anno successivo. Gli interventi sono stati, su cui finiscono i finanziamenti, sono già stati chiariti dall'assessore Massera, quindi evito di ripetermi. Comunque 1.000.000 sulla passerella, 480.000 sul bando lume, 420.000 sul bando lume e 380 sull'area Castellina ex Campoconi. Ecco, per ho letto sul giornale, io nella mia commissione non è stato detto, però se è pur vero sarebbe, diciamo, demagogia nascondere che sicuramente si hanno dei vantaggi a essere in accordo con provincia, regione, e che noi ci lavoriamo a stretto giro. Però è anche vero che in poco tempo siamo stati in grado di produrre progetti, ne abbiamo tanti, non è che tutti ci sono stati finanziati, oggi voi vedete quelli che sono stati finanziati, però stiamo lavorando su tanti progetti, la progettazione oggi è diventata una cosa indispensabile, il sindaco ci punta molto sulla progettazione e chiede sempre risorse, credo che questo io però devo sempre trovarle, fare progetti, tanti progetti, ti permette di presentare in tanti enti, in tanti posti, per ottenere quelle risorse che oggi il comune nel breve non è in grado di avere, perché fino al 2021 noi non saremo in grado di accendere mutui, 2020-2021 più che altro non siamo in grado di accendere mutui, quindi solo con l'avanzo potremo finanziare, ma oggi l'avanzo, come vedete, è utilizzato per tante cose che diventano quasi impellenti, fino alle manutenzioni. Questo era per dire che, seppur vero, e non lo sconto, che lavoriamo a stretto giro con regione e provincia, è anche vero che facciamo tanta progettazione, cerchiamo di presentare tanti progetti per avere finanziamenti non con risorse nostre, anche perché oggi non potremmo permettercelo, e vi assicuro che non è facile, anche se si lavora con gli enti sovraordinati, avere questi fondi, perché spesso se parliamo di AQST tenete in considerazione che parliamo di 19 milioni divisi su tutta la provincia, e quindi non è che perché noi siamo più o meno bravi ci danno i soldi, cioè questi 19 milioni vengono divisi su tutta la provincia e ci sono tantissimi interventi che vengono finanziati, quindi ci deve essere comunque in generale una condivisione, ovviamente, con gli enti sovraordinati, provincia e regione. Quindi direi che ho detto. Ah, e poi il resto della variazione sono 40.000 euro che, come ha già detto l'assessore Massera, sono divisi su opere di manutenzione ordinaria.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari? Quindi la proposta viene approvata con 19 voti favorevoli, nessun contrario e 10 astenuti. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Astenuti e contrari. Quindi l'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 7. Approvazione del regolamento comunale per l'assegnazione di beni immobili ad organizzazione senza scopo di lucro. Sono arrivati due emendamenti. Uno era già stato consegnato, quindi è arrivato nella comunicazione via mail ai consiglieri, poi ne è arrivato un altro che è stato distribuito. Io metterei in votazione l'ammissibilità dei due emendamenti con due voti ovviamente separati, poi votiamo gli emendamenti e poi facciamo la discussione sul regolamento, se è emendato oppure no, almeno sì. Allora, il primo emendamento è quello che prima votiamo l'ammissibilità e dopo vi spiego le lettere. Quindi il primo, che è quello dell'articolo 3,1, l'eliminazione del punto della lettera D, l'ammissibilità, chi è a favore? Astenuti e contrari. Quindi l'emendamento è ammissibile. Passiamo al secondo emendamento, che propone all'articolo 4,4 venga eliminata la frase che trovate nel testo. Quindi per l'ammissibilità, chi è a favore? Astenuti e contrari. Quindi i due emendamenti sono tutti e due ammessi alla discussione. Passiamo alla votazione, quindi un intervento a favore e uno contrario, se ci sono gli interventi. Il primo emendamento, viene proposto l'articolo 3,1, cancellata la lettera D, e cioè assenza affinità politiche, sindacali e religiose, quindi poi le lettere vengono automaticamente sistemate E, F, e anche il comma 2 ovviamente viene sistemata perché non ci sono più, non c'è più la G, quindi diventa il comma 2, requisiti di cui è la lettera E, F del comma 1 del presente articolo, e così via. Quindi se ci sono interventi su questo emendamento, a favore, consigliere Volpatti, prego.
Grazie Presidente, io volevo solo dire ai consiglieri che dopo un'attenta valutazione abbiamo deciso di proporre l'emendamento perché non ci sembrava congruente con non volevamo che ci fossero delle incongruenze tra il regolamento e lo statuto, siccome comunque viene rinviato l'articolo 69,3 dello statuto del comune, ci sembrava ridondante, allora abbiamo deciso che ad esclusione di malinterpretazioni che fosse meglio emendarlo. Grazie.
Grazie. Se ci sono interventi contrari all'emendamento, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari? Quindi l'emendamento è approvato. Passiamo al secondo emendamento, che propone all'articolo 4,4 venga eliminata la seguente frase: coerenza delle finalità statutarie con le priorità desumibili dagli strumenti statutari, desumibili dagli strumenti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale. Se c'è un intervento a favore, consigliere Angelini, prego.
Scusi, posso fare anche un piccolo riferimento all'emendamento precedente nel mio intervento? No, proprio perché so che il Presidente è molto ligio alla correttezza. Ah, vabbè, però nel ragionamento generale, va bene, sono autorizzato, grazie. No, assolutamente. Allora, innanzitutto volevo dire una cosa, questo regolamento vorrei sottolineare, ci tenevo a dire che è sicuramente lodevole la volontà di impostare tramite un regolamento delle linee guida, diciamo, in quelli che saranno i criteri da seguire poi nell'attribuzione degli spazi, per cui questo assolutamente ci tenevo a dirlo. So che la consigliera Volpatti si è dedicata molto a questo regolamento e sicuramente questo è positivo. Noi abbiamo nel corso delle commissioni avanzato delle osservazioni, in particolare su questi due punti. Per quanto riguarda l'emendamento precedente, sarò brevissimo come promesso, accogliamo con piacere che sia stato tolto quel riferimento. Soprattutto noi avevamo avanzato un'osservazione in merito alle associazioni religiose. E quindi vorrei esprimere soddisfazione perché grazie al lavoro della Commissione e alle osservazioni della minoranza si è arrivati ad eliminare un punto che poteva essere soggetto ad interpretazioni e portare ad escludere, magari non da parte vostra, ma magari anche nel futuro, da giunte future, associazioni religiose che in realtà però fanno un'attività che perseguisce finalità positive per la nostra comunità. Venendo ora subito al mio emendamento, noi proponiamo, e per noi è un elemento assolutamente fondamentale per il nostro voto, l'eliminazione di quella frase dell'articolo 4, perché riteniamo un riferimento veramente grave e che può essere pericoloso, perché la coerenza con le finalità statutarie e le priorità desumibili dagli strumenti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale significa che noi cosa facciamo? Noi andiamo a mettere in un regolamento che dovrebbe essere la base da cui partire, la base condivisa da tutti, un riferimento al fatto che nero su bianco la Giunta può scegliere in base al fatto che le associazioni che fanno richiesta siano conformi o meno a quello che è un indirizzo politico-amministrativo chiaro, votato a maggioranza. E per cui questa è una cosa veramente grave, perché il diritto da parte delle associazioni di poter avere degli spazi sulla base di meriti che riguardano la propria attività
non deve avere niente a che fare da quello che è un indirizzo politico amministrativo che un'amministrazione persegue. Per cui questa è una cosa molto significativa e per cui per noi è fondamentale che questa frase sia eliminata, anche perché questo criterio, per come è inserito all'interno del regolamento, è assolutamente paritetico alla stessa dignità degli altri criteri, come per esempio il fatto che un'associazione sia attiva nel settore del volontariato. Cioè non possono avere pari dignità la coerenza con l'azione amministrativa, con gli strumenti di programmazione e il fatto che l'associazione faccia volontariato. Per cui questa cosa è assolutamente da togliere, altrimenti il mio gruppo voterà contro.
Grazie. Consigliere Gianmarco, prego.
Grazie Presidente. Niente, volevo dire che questo regolamento che ci accingiamo stasera ad approvare nasce proprio dalla volontà politica di disciplinare il rapporto che esiste fra i cittadini e l'amministrazione comunale e dall'esigenza di tutelare il patrimonio. Queste organizzazioni senza scopo di lucro che fanno richiesta di utilizzo di spazi comunali fanno richiesta e quindi di contro l'amministrazione comunale, tramite la giunta e previo sempre il parere positivo della commissione competente, può dare o meno l'assegnazione. E quindi è chiaro che se le richieste superano quantitativamente gli spazi a disposizione bisogna fare delle scelte. Queste scelte però rientrano nella sfera di responsabilità tipica dell'amministrazione esercitante, perché in caso contrario si risolverebbe con una mera richiesta agli uffici competenti a prescindere da relazioni, obiettivi e quant'altro, senza possibilità di poter effettuare nessuna selezione. Quindi, secondo noi, la discrezionalità della Giunta, sempre previo il parere positivo della Commissione, è un'agevolazione per le organizzazioni che ne fanno richiesta, sempre se presentano i requisiti necessari e senza svuotare di significato l'azione programmatica della Giunta. Abbiamo aggiunto anche il limite temporale perché si rende necessario per agevolare di volta in volta le organizzazioni subentranti. La stesura di questo regolamento ha richiesto svariati incontri tra consiglieri e uffici per cercare di far conciliare proprio le richieste dei cittadini con le esigenze degli uffici, il tutto sempre date le responsabilità proprie della gestione del patrimonio. Proprio per aver avuto la possibilità di approfondire questo argomento con i contributi e le idee dei colleghi, mi sento in dovere di rivolgermi a voi per un invito al voto solidale. L'argomento favorisce una scelta unanime che sarebbe un bel segnale alla cittadinanza. In tempi di diaspora politica a cui assistiamo quotidianamente, che dalle istituzioni più importanti alla politica venga un segnale di condivisione è cosa, secondo noi, che i cittadini sicuramente apprezzerebbero. Grazie.
Grazie. Ho lasciato parlare tutti e due, anche se gli interventi mi sembrano più da discussione generale che da emendamento. Quindi magari dopo ripetiamo stesse cose. Andiamo alla votazione. Chi è favorevole all'emendamento? Astenuti e contrari. Quindi l'emendamento è stato bocciato con 19 voti e voti favorevoli erano 11. Passiamo alla discussione generale dell'approvazione del regolamento come emendato prima. Se ci sono richieste, c'è l'illustrazione magari dell'assessore o passiamo alla discussione. Monarino.
No, io veramente voglio ringraziare in particolare tutti i consiglieri, in particolare i consiglieri Volpati e Gianmanco, perché hanno messo veramente impegno, passione, come tutti i consiglieri che sono intervenuti. Quindi questo regolamento è il vero frutto di un confronto all'interno della Commissione, a cui l'assessore ha partecipato ma ha scarsamente contribuito, nel senso che è stato veramente un confronto tra consiglieri che hanno costruito questo regolamento, e quindi per me è stata una bella esperienza, è un esempio di lavoro del Consiglio Comunale. Lascio quindi la parola ai consiglieri che hanno nella realtà steso e lavorato, a tutti i consiglieri che hanno lavorato e steso questo regolamento.
Grazie Assessore. Consigliere Zambon, prego.
Grazie Presidente, concordo con quanto detto l'assessore, nel senso che la Commissione, come sempre nei regolamenti, si è confrontata ed è arrivata a un regolamento per lo più
condiviso in questo caso, e mi spiego subito. Sono stati fatti notare tre problemi, tra virgolette, all'interno del regolamento durante l'ultima commissione. Il primo è quello emendato dal consigliere Volpatti, quindi approvato all'unanimità. Il secondo è stato disambiguato in sede di commissione, che parlava della presenza durante la commissione che avrebbe dovuto esprimere un parere di tutte le schede, di tutte le associazioni o comunque di quelle prese in considerazione per l'assegnazione degli spazi. E il terzo punto, già previsto al regolamento per quello disambiguato, e il terzo punto era appunto quello presente nell'emendamento del consigliere Angelinis. Terzo punto che in questa sede vedo bocciare, ma a quanto avevo capito, probabilmente avevo capito male io, aveva visto una certa condivisione in sede di commissione consigliare. Mi allineo a quanto detto dal consigliere Angelinis, nel senso che a fronte di questa non modifica del regolamento anche il gruppo di Sondio Civica non può votare a favore e voterà contro l'approvazione di questo regolamento, ma semplicemente perché legare l'assegnazione di uno spazio a un'associazione che non ha fini di lucro, cioè un'associazione che ha una serie di condizioni già espresse nel regolamento, sulla parte della finalità statutaria possiamo anche essere d'accordo, ma gli strumenti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale significa legare l'assegnazione a una scelta politica. Quindi questo si fa, probabilmente si fa già senza bisogno che ci sia scritto in un regolamento. Sono sicuro che non è intenzione della maggioranza fare giochi politici sull'assegnazione degli spazi per associazioni non a fini di lucro, ma scriverlo nero su bianco permette questo. Cioè, il nostro dubbio è che mettere questo comma nel regolamento può portare, magari non oggi, magari in maggioranze future, a vietare l'assegnazione di uno spazio, comunque non assegnare uno spazio, per meri giochi politici. E ci piacerebbe che questo non venga scritto nero su bianco in un regolamento. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Volpatti, prego.
Grazie Presidente. Innanzitutto volevo ringraziare anch'io tutti i commissari che hanno partecipato, perché è stato veramente molto collaborativo. La stesura di questo bambino, il regolamentino che abbiamo fatto, e ci siamo trovati due o tre volte, se non ricordo bene, ma è stato costruito insieme. Mi stupisce quello che è uscito nell'ultima commissione, perché la commissione per eccellenza di tutte le modifiche è stata fatta il 25 di luglio. In quella sede non è stato detto niente di questa frase, e quindi la commissione di settembre doveva essere la commissione del regolamento, che era pulito più o meno con i vari recepimenti delle modifiche, più o meno tutte, doveva essere tra virgolette un pro forma, perché a luglio erano già stati recepiti tutti i cambiamenti discussi e tutto quanto. È stata una sorpresa che uscisse con la commissione di settembre. Questo mi ha stupito francamente. Un'altra cosa che mi sembra utopistico pensare, che gli spazi concessi gratuitamente dall'amministrazione comunale assegnate alle organizzazioni, come si devono chiamare adesso, per senza scopo di lucro, cioè che a parità di requisiti e senza avere lo stesso numero a parità di requisiti per le organizzazioni che ne fanno richiesta e senza avere lo stesso numero di spazi da assegnare, se io devo fare una valutazione mi risulta utopistico pensare che un'amministrazione possa assegnare uno spazio a un'organizzazione che sia diametralmente opposta alle linee programmatiche di quell'amministrazione, fermo restando che ricordiamoci che queste organizzazioni non devono avere finalità politiche, sindacali, religiose, che si rimandano al famoso articolo dello Statuto Comunale. Quindi comunque non c'è nessuna paura, ci sono tutte organizzazioni che ci aiutano nel sociale, ci sostengono, sostengono la popolazione in vari ambiti, quindi di sicuro la volontà dell'amministrazione, che possa essere questa, che possano essere mille altre future, non sarà quello di dire no, io sono bianco, tu sei nero, allora decido perché io sono bianco, ecco. Vi ringrazio.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Di Zinno, prego.
Grazie Presidente. Allora, in primo luogo volevo dire che questo regolamento serviva e quindi avete sicuramente fatto bene a farlo. Ma volevo proprio porre una domanda anche io sull'articolo 4,4. Sostanzialmente, se si crea questa situazione, visto che gli spazi sono ormai pochi da assegnare, nel senso che non è come 10 anni fa che c'erano anche tanti spazi e quindi si riusciva a darli a tutte, bene o male a tutte le associazioni che ne facevano richiesta. Quindi la mia domanda è: se rimane un solo spazio e ci sono due associazioni sportive che fanno richiesta, che hanno sostanzialmente, rispondono a tutti i criteri di questo regolamento, cioè la giunta concretamente come fa a scegliere tra una o l'altra? Come fa a chiedere anche proprio concretamente all'associazione stessa se le loro priorità sono uguali agli strumenti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale? Chiaramente faccio questa domanda perché se non mi convince la risposta io e credo il mio gruppo voterà contro il regolamento stesso. Grazie.
Grazie, chiesto la parola al consigliere Gianmanco.
Grazie Presidente. Nel caso di richieste similari, come diceva adesso la consigliera, basta accettare di condividere gli spazi, si mettono d'accordo e concediamo lo stesso spazio a due associazioni diverse. Anche questa è una richiesta affinché venga scelta un'organizzazione piuttosto che un'altra. Se non è disponibile a condividere gli spazi, avrà sicuramente accesso facilitato rispetto a chi si prende le chiavi dell'appartamento e non le molla più. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre, consigliere Del Curto, prego.
Grazie Presidente. Io faccio veramente fatica a capire come possa essere stata bocciata quell'emendamento e come non si possa capire la pericolosità di scrivere certe frasi in un regolamento. Banalmente, il discorso che abbiamo fatto prima sul compostaggio, è che va contro con la finalità del comune di avere l'impianto essiccatore, quindi è bocciato. Ma questo è ridicolo. Cioè, quello che a me preoccupa è come sta andando la politica nazionale in questo periodo. Una frase come questa c'è già stata all'epoca della discriminazione dei gay, degli zingari, dei neri. È così per forza, perché se la finalità di un comune è fare un certo tipo di cosa, l'educazione nelle scuole, la finalità di un comune ha una certa educazione. Togliamo gli insegnanti omosessuali, non li facciamo parlare? Probabilmente questo regolamento permette anche una cosa del genere. Io veramente faccio fatica a capire come non ci si possa intendere sulle parole, soprattutto nel non ricordare come nel passato certe frasi inserite nei regolamenti hanno portato alle discriminazioni e atteggiamenti veramente pericolosi. Grazie.
Grazie, chiesto la parola al consigliere Volpatti, prego.
Grazie Presidente. Io volevo fare una precisazione soprattutto in merito all'intervento del consigliere Di Zinno. Non l'ho detto perché al momento è ancora una fase embrionale e si sta sondando il terreno, però da qualche mese è partito da parte di persone, di dipendenti dell'ufficio e dell'ufficio tecnico, una sorta di giro
presso alcuni a Campione, alcuni spazi dove sono già stati, che sono già stati assegnati, per valutare innanzitutto, già che ci sono, valutare per quello anche la presenza di una persona dell'ufficio tecnico, valutare lo stato degli spazi com'è al momento, e poi anche capire se c'è possibilità o meno di una condivisione. Perché spesso succede che gli spazi non vengono utilizzati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma c'è veramente ampio spazio in questo, magari anche con delle piccole modifiche, basta anche solo mettere le chiavi agli armadietti in modo che ognuno abbia la propria documentazione, perché è stata ben accolta questa visita, tra virgolette, informale da parte del comune, dalle organizzazioni. Per quanto riguarda le associazioni sportive, se riguarda le sedi amministrative, a parità di caratteristiche, io credo che comunque la condivisione degli spazi non avrebbe problemi. Se riguarda invece le palestre, chiaramente, ma saprà meglio di me il consigliere Di Zino, è un altro ambito.
Consigliere Gianmarco, prego.
Grazie Presidente, volevo solo ricordare che i regolamenti nascono proprio per difendere le categorie più deboli. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre... Consigliere Angelinis, scelto io.
Grazie, io vorrei invitare tutti a riflettere sul fatto che qui stiamo parlando di un livello superiore rispetto a quella che è la decisione che la Giunta fa volta per volta. Cioè, il discorso di fare un regolamento vuol dire porsi ad un livello regolamentativo superiore, tale per cui bisogna cercare il più possibile delle regole condivise da tutti. Infatti io sono d'accordo con quanto detto anche all'inizio dal consigliere Gianmanco nel dire che sarebbe bello uscire da quest'aula con un testo condiviso da tutti, ma proprio perché sulle regole generali dobbiamo trovarci, sulle regole generali non ci può essere a priori una decisione di parte che vada verso una direzione di parte, per cui al di là degli altri aspetti del regolamento, su cui io non ho altri rilievi in seguito anche alle modifiche che sono state fatte, questo aspetto è veramente problematico, perché, cioè, io torno a ripetere, la coerenza statutaria con gli obiettivi dell'amministrazione, cioè, come può avere pari dignità dell'operatività nel settore del volontariato? Cioè, se almeno voi aveste messo come criterio principale operatività nel settore del volontariato o altri criteri, diciamo, e poi in subordinazione a questo la coerenza con gli obiettivi statutari, allora lo avrei capito di più, cioè lo avrei inteso nella direzione del ok, se non riusciamo a trovare una decisione andiamo per coerenza con gli obiettivi statutari, ma così assume pari dignità, quindi potrebbe succedere, e non dico che succederà con la vostra amministrazione, perché qui appunto, essendo ad un livello più alto, ragionando sul regolamento, dobbiamo ragionare anche di ciò che succederà dopo la vostra amministrazione, ma perché un regolamento comunque in linea teorica è destinato a durare, cioè che potrebbe succedere che nella scelta tra un'associazione di volontariato assolutamente meritevole, come potrebbe essere per esempio la Caritas, o un'associazione che magari non opera nel volontariato, ma che è coerente con le finalità desumibili dagli strumenti di programmazione dell'amministrazione, si decida di scegliere quell'altra associazione meno meritevole e lo si faccia in coerenza col regolamento. Per questo io dico, la cosa giusta di un regolamento è fissare delle regole generali e poi porre l'amministrazione di turno, la giunta di turno, ad operare delle scelte assumendosene la responsabilità politica. Semplicemente questo. Per cui, alla luce di quello che è emerso, proprio questo.
Allora, se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Bettinelli.
Grazie Presidente. Sì, io faccio solo una considerazione in merito al fatto che è emersa questa criticità sul regolamento. Io sono, forse stavo pensando prima, all'unico consigliere, perché nelle due sessioni dove si è discusso in commissione questo testo, sono uno dei pochi, forse l'unico consigliere di minoranza che le ha fatte tutte e due, perché in quasi tutti i casi si sono alternati nei vari gruppi consiglieri e ne abbiamo fatte due, non ne abbiamo fatte tantissime, quindi ci sta che un dubbio emerga anche nella seconda commissione. Va benissimo, io ricordo, e l'ho detto anche nell'ultima commissione quando è stata sollevata questa criticità, che mi assumevo anche in parte la responsabilità di non averla sollevata la volta prima, quando ne avevo discusso con il consigliere Gugiatti, che me l'aveva accennata, e poi nel dibattito, visto che avevamo passato tutti i punti e avevo evidenziato alcune cose che erano emerse ed erano state accettate, poi questo ce l'eravamo dimenticato, e subito dopo infatti c'è stato un confronto col consigliere Angelini, che ha detto bisogna risollevare questo punto perché non l'avete evidenziato. D'altra parte il regolamento fino alla fine può essere modificato, anche a me ha stupito l'emendamento appena prima del consiglio, quindi ci si può sempre accorgere di aver commesso un errore. Ci si può cambiare idea, tant'è vero che, come ha detto il consigliere Angelini, nell'ultima commissione sembrava che la maggioranza non fosse disposta a cedere sull'emendamento che poi ha presentato, ma il consigliere Rebai, che non c'è, ma mi ricordo perfettamente, che disse non vedo nulla in contrario a togliere questa cosa che abbiamo proposto adesso, e non sono l'unico che si ricorda questa cosa, quindi si può sempre cambiare idea anche fino all'ultimo, e credo che sia un peccato che per questo punto non ci sia un regolamento condiviso, perché l'illustrazione, soprattutto l'ultima che ha dato Stefano, mi sembra abbastanza lampante e condivisibile, però ogni tanto in quest'aula succede che ci si dice le cose ma vengono comprese totalmente differenti da quello che sono. Di sicuro il regolamento darà più ordine alle cose, ci troveremo a lavorare parecchio con tutte le riassegnazioni che scadono a fine anno, e vediamo, speriamo che questa modifica che non è stata accolta non in futuro non comprometta l'utilizzo corretto di questo regolamento. Grazie,
ha chiesto la parola il consigliere Palotti, prego.
Io fino alla fine del consiglio comunque resto sempre possibilista nel fatto che si possa ritornare comunque su una cosa anche precedentemente votata, un emendamento bocciato, perché prima di tutto è già successo in quest'aula che si fosse rivista una posizione già votata, quindi non sarebbe la prima volta, ma non perché ogni cosa, non perché il precedente è importante, ok, e quindi posso sperarlo, e quella volta è successo perché delle persone molto più in gamba di me sono riuscite a far percepire che si stava percorrendo una strada sbagliata. Su iniziativa del sindaco si era ritornati su una decisione già deliberata. Già, chi è intervenuto forse aveva anche ragione, forse, o era stato più capace, però io credo che non ci sia, non ho letto ancora, mi pare, la volontà di voler togliere questa frase. Io vorrei fare due analisi. Una è il fatto del che cosa comporterebbe di diverso alla maggioranza se si togliesse questo, come si era proposto e come non è per ora stato accettato. Di fatto, se si toglie questa frase, non cambia nulla al regolamento, perché la proposta di assegnazione che viene fatta alla commissione poi da parte della giunta è molto larga nell'assegnare, non vengono definiti criteri particolari, punteggi, se ha la precedenza il numero degli associati, se ha la precedenza il numero di attività, se ha la precedenza, non c'è una vera, entrare veramente a definire un regolamento rigido. Per me è un pregio questo, per me è un pregio che un regolamento non sia eccessivamente vincolante, perché altrimenti poi si entra nella bega. Ho più diritto io, no, però non ha considerato questo punteggio, quasi che se fosse un concorso pubblico, dove lì invece ci sono dei criteri ben definiti. Però per me il fatto di alla fine io sono convinto che le amministrazioni dovranno comunque interpretare qual è il meglio della, se agevolare un'associazione invece che l'altra, che apparentemente sono identiche, potrà portare meglio per la città, quando è purtroppo costretta a scegliere. Ma cosa comporterebbe il togliere questa frase? Niente. Farebbe le stesse scelte comunque un'amministrazione. Però, come detto in precedenza, secondo me è importante, perché quello che si scrive ha un significato, e l'interpretazione del significato, questo qui non è interpretabile. Un significato nero su bianco è un significato che non può più essere interpretato, e cioè si giustifica che le scelte fatte da una giunta, che poi è ovvio che verrà approvata dalla commissione, perché la commissione riflette le percentuali della maggioranza, e si giustifica nero su bianco che qualsiasi scelta fatta comunque di favorire qualcuno è una cosa legittima. Per me non è questo che deve fare un'amministrazione, deve essere la più imparziale possibile, tanto più che non c'è un regolamento vincolante. Andare a, secondo me, apparire anche come delle persone che vogliono, contrariamente a quanto è stato fatto, cioè di introdurre un regolamento proprio per dare una disciplina e dopo andare a scrivere una cosa che è contraria ai principi che l'hanno spinto, ha spinto l'amministrazione a farlo. Prima si dice vogliamo essere più trasparenti, ed è una cosa bella, è tutta impegnativa, molto impegnativa, perché si va a modificare un andazzo che era anche non bello, no? Io sono, quando è stato annunciato l'anno scorso a dicembre da Munarini questa intenzione, è lodevole, come è già stato detto prima, e io non vorrei essere nei panni di chi deve fare le proposte delle valutazioni dopo che tutte le associazioni le si è prorogate soltanto di un anno, soltanto di alcuni mesi. Adesso arriverà che tutti si aspettano, sperano che non vengano esclusi, ci si mette in una situazione molto difficile e discutibile. Però dopo che si è fatto questo intento e si vuole percorrere questa strada, andare a scrivere una frase del genere per me è contraria all'intenzione, tra l'altro, vostra. Quindi per me, oltre al discorso che appunto può in futuro creare dei problemi, secondo me. Poi però l'altro aspetto, se posso, è l'aspetto che ho sentito affermare delle cose che secondo me sono contrarie al significato, e cioè quando è stato tolto con la proposta di emendamento il comma, la lettera D sulle associazioni politiche, sindacali e religiose con finalità politiche, sindacali e religiose, la si è tolta, da quello che ho capito, ipotizzando, dichiarando che in realtà le associazioni politiche e sindacali saranno escluse, tanto perché si fa riferimento a un articolo 69 del nostro Consiglio Comunale, che disciplina la gestione del patrimonio del comune, in cui pare, è stato detto, che queste associazioni o queste organizzazioni, perché di fatto si sta assegnando non solo ad associazioni ma anche ad organizzazioni, che abbiano finalità politiche. Non è assolutamente vero questo, perché l'articolo 69, citando l'articolo 32 della legge 7 dicembre 2000 numero 383 non scrive che saranno escludibili dall'utilizzo degli spazi comunali le associazioni o le organizzazioni politiche e sindacali. Non lo dice. Quindi pensare che avere tolto quella frase, quella disposizione iniziale, significa che se un gruppo che ha finalità politiche fa richiesta, gli uffici dicono non lo presentano nemmeno alla giunta perché lo ritengono escluso, è stato fatto un errore, è un errore di valutazione. Tant'è vero che io quando ho saputo che sarebbe stato tolto la parola religiose, ho detto, caspita, toglieranno la parola religiose, io presento lo stesso un emendamento perché avrei fatto togliere anche l'altra parte. Per fortuna è arrivato già così, ma se adesso scopro che l'intenzione è quella che verranno escluse le organizzazioni con finalità politiche, non ci siamo, perché non è vero che sia così. Tant'è vero che il nostro regolamento per... Va bene, ho finito il tempo. Saluto.
Non era finito il tempo, però se ti sei autoregolato. Nessuno richiamava. Se ci sono altri interventi, consigliere Gianmarco, prego.
Grazie Presidente. Volevo sottolineare a favore di consiglio che l'articolo 4, famoso comma 4, non prevede solo la coerenza e le finalità eccetera eccetera che stiamo discutendo, ci sono anche le attività svolte, le attività programmate, operatività nel settore del volontariato e della cittadinanza attiva, disponibilità a condividere gli spazi con altre organizzazioni, impegni a realizzare a proprie spese piccoli interventi di manutenzione o di ammodernamento, assenza di disponibilità di altri locali. Tutti questi criteri hanno pari dignità e pari importanza, non ce n'è uno più importante di un altro, perché giustamente, come diceva il consigliere Palotti, non ci sono pareri eccessivamente vincolanti, è meglio così. Però la scelta si chiama responsabilità politica e si è sempre fatto e funziona così. Se basta togliere questa riga per avere l'unanimità, ne possiamo anche parlare. Secondo me è così comunque, non cambia. Grazie.
Quindi se ci sono... Quindi non so se c'è una proposta, va comunque formalmente scritta se diventa un emendamento e poi valutato. Se c'è una proposta... Vabbè, vista la dichiarazione, sospendiamo 5 minuti e riuniscono i capigruppi per capire come si può trovare la quadra. Grazie. Se ci accomodiamo, ricominciamo. Lascio la parola al sindaco per chiarire alcuni aspetti. Prego.
Dunque, dopo aver ascoltato con interesse tutti gli interventi dei consiglieri e ringraziando per il lavoro svolto, ho riflettuto e vi propongo questo. A mio parere è più importante in questo momento arrivare ad un'approvazione del regolamento all'unanimità rispetto che, come dire, andare a puntualizzare su con come dire, argomentazioni anche condivisibili o comunque comprensibili. Quindi, valutato che comunque la responsabilità resta in capo all'amministrazione, alla giunta e alle commissioni, io ritengo, propongo a voi di approvare l'emendamento che adesso il consigliere Angelini ha riportato, sottolineando poi questo fatto. Alla fine, come ha detto il consigliere Palotti, metterla o non metterla non cambia niente. Quindi, se questo mi sembrava di aver capito, non cambia niente, adesso non vorrei banalizzare, non è che non cambia niente, no, perché le argomentazioni le ho capite. Quello che intendo dire è che la responsabilità comunque resta in capo all'amministrazione, quindi qualsiasi scelta che si fa giustamente ricade su chi la fa la scelta, e quindi questo è pacifico. Quindi io vi propongo, adesso non so la procedura formale, innanzitutto vi propongo, quindi poi voi dovete essere d'accordo, perché, di approvare l'emendamento che era stato presentato, che adesso mi pare il consigliere Angelini ha ripresentato qua, no? Però ecco, questa è la mia proposta.
Grazie, quindi è stato consegnato un nuovo emendamento che è già stato consegnato prima e votiamo l'ammissibilità, quindi chi è a favore? Contrari e astenuti. Quindi l'emendamento è approvato. Se c'è un intervento a favore e contro, io ritengo buoni quelli che sono stati fatti prima. Chi è a favore dell'approvazione dell'emendamento? Astenuti. Contrari. Quindi passiamo alla votazione del regolamento così emendato. Chi è a favore? Astenuti e contrari. Quindi il regolamento è approvato all'unanimità. Grazie, buona serata.